Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Cari ascoltatori di Radio Maria, vi do il benvenuto per questa puntata numero 1680 del nostro giovedì sacerdotale, che cade il 23 di luglio, quarto giovedì di questo bel mese di luglio, dedicato al preziosissimo sangue di nostro Signore Gesù Cristo. E questa sera avremo un intervento proprio su questo tema. Pensiamo qui alla nostra cappella, presenza Gesù Cristia, attorno al quale siamo tutti uniti attraverso le onde della radio, per trascorrere insieme queste ore di adorazione della sua divina persona presente nell'Eucaristia, in corpo, sangue, anima e divinità, e di ascolto della sua divina parola che ci verrà comunicata dai suoi sacerdoti. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Sia lodato e ringraziato ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Salutiamo la Madonna affidando a lei questa serata, perché la renda veramente molto, molto fruttuosa per tutti noi e per i nostri cari. Ave Maria, piena di grazia, Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Maria, Madre della Chiesa, prega per noi. Maria, Regina degli Apostoli, prega per noi. Maria, Tempio dello Spirito Santo, prega per noi. E Maria, Madre del Buon Consiglio, prega per noi. Ora rivolgiamoci al glorioso Patriarca San Giuseppe, perché anche egli ci prenda per mano, ci faccia gustare la trasmissione fino in fondo, ce ne faccia cogliere il meglio del frutto. O glorioso Patriarca San Giuseppe, che ha avuto l'onore di essere sposo della Vergine Maria e di assistere e proteggere come padre affettuoso lo stesso Figlio di Dio sceso sulla terra, prega il Dio per noi. Donaci le tue virtù, la pazienza, la mitezza, l'umiltà, la fede, l'amore vero. Guidaci in ogni passo e difendici da ogni pericolo. Sostienici nella lotta quotidiana contro lo spirito maligno, affinché un giorno possiamo vederti e contemplarti e godere con te la visione beatifica di Dio. Amen. Ricordiamo i nostri cari defunti. Eterno riposo dona loro, Signore. Splenda ad essi la luce perpetua, riposi in pace. Amen. Angelo di Dio, che sei mio custode, illumina, custodisci, reggi, governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. E ora vi presento il programma della serata. Anzitutto un po' di meditazione sulla liturgia ambrosiana della prossima domenica, che è l'ottava dopo Pentecoste, ciclo A, che è una liturgia dedicata alla chiamata di Dio, la chiamata di Samuele, chiamata di San Paolo, chiamata dei primi apostoli Pietro, Andrea, Giacomo e Giovanni. Poi avremo da Padova Monsignor Pietro Brazzale con il nostro carissimo Pio Antonio, ci presentano la figura di San Nicola di Bari. È una figura molto molto interessante. Poi avremo da Napoli padre Salvatore Farì, che è un vincenziano, parrocchia San Gioacchino, che ci presenta questo libro scritto a più mani anche da vescovi e parroci, che si intitola Per una parrocchia generativa. Vedremo di cosa si tratta. Poi avremo da Tropea, provincia di Vibo Valentia, Don Giuseppe La Rosa, che appunto ci parlerà del preziosissimo sangue di nostro Signore Gesù Cristo. Ecco. Vi ricordo che ho celebrato la prima messa proprio il primo luglio del 1969, che era proprio giorno specifico dedicato al preziosissimo sangue di nostro Signore Gesù Cristo. E poi ci sarà il carissimo amico da Torino, Don Gianluca Attanasio, della Fraternità Sacerdotale San Carlo, il quale come sempre ci commenta un salmo del Salterio, vedremo quale. Auguro quindi a tutti buon ascolto. Mi dedico senz'altro alla liturgia ambrosiana dell'ottava domenica dopo Pentecoste, ciclo A. Ascoltiamo le tre letture. La prima lettura è molto nota, è molto famosa. Si tratta della prima Samuele capitolo 3, i versetti da 1 a 20, che si intitola Visione notturna di Samuele. Ecco, pensiamo a Samuele che è un bambino, un ragazzo, che assiste il sommo sacerdote Eli, che è molto anziano e molto triste perché i suoi figli gli danno molti dispiaceri, e sentiamo la chiamata di Samuele, del piccolo Samuele, che poi diventerà la grande guida spirituale del popolo di Dio dopo 200 anni dall'ingresso, circa 200 anni dall'ingresso nella terra promessa. Il giovane Samuele continuava a servire il Signore sotto la guida di Eli. La parola del Signore era rara in quei giorni. Le visioni non erano frequenti. In questo tempo Eli stava riposando in casa perché i suoi occhi cominciavano a indebolirsi e non riusciva più a vedere. La lampada di Dio non era ancora spenta e Samuele era coricato nel tempio del Signore dove si trovava l'arca di Dio. Allora il Signore chiamò Samuele. Quegli rispose: eccomi. Poi corsi da Eli e gli disse: mi hai chiamato? Eccomi. E gli rispose: non ti ho chiamato, torna a dormire. Tornò e si mise a dormire. Ma il Signore chiamò di nuovo Samuele. Samuele, alzatosi, corsi da Eli dicendo: mi hai chiamato? Eccomi. Ma quegli rispose di nuovo: non ti ho chiamato, figlio mio, torna a dormire. In realtà Samuele fino allora non aveva ancora conosciuto il Signore, né gli era stata ancora rivelata la parola del Signore. Il Signore tornò a chiamare Samuele per la terza volta. Questi si alzò ancora e corsi da Eli dicendo: mi hai chiamato? Eccomi. Allora Eli comprese che il Signore chiamava il giovinetto. Eli disse a Samuele: vattene a dormire e se ti si chiamerà ancora dirai: parla Signore, perché il tuo servo ti ascolta. Samuele andò a coricarsi al suo posto. Venne il Signore, stette di nuovo accanto a lui e lo chiamò ancora come le altre volte: Samuele, Samuele. Samuele rispose subito: parla, perché il tuo servo ti ascolta. Allora il Signore disse a Samuele: ecco, io sto per fare in Israele una cosa tale che chiunque udrà ne avrà storditi gli orecchi. In quel giorno attuerò contro Eli quanto ho pronunziato riguardo alla sua casa, da cima a fondo. Gli ho annunziato che io avrei fatto vendetta della casa di lui per sempre, perché sapeva che i suoi figli disonoravano Dio e non li ha puniti. Per questo io giuro contro la casa di Eli: non sarà mai espiata l'iniquità della casa di Eli, né con i sacrifici né con le offerte. Samuele si coricò fino al mattino, poi aprì i battenti della casa del Signore. Samuele però non osava manifestare la visione a Eli. Eli chiamò Samuele e gli disse: Samuele, figlio mio. Rispose: eccomi. Proseguì: che discorso ti ha fatto? Non tenermi nascosto nulla. Così Dio agisca con te, e anche peggio, se mi nasconderai una sola parola di quanto ti ha detto. Allora Samuele gli svelò tutto e non tenne nascosto nulla. Eli disse: egli è il Signore, faccia ciò che a lui pare bene. Samuele acquistò autorità poiché il Signore era con lui, né lasciò andare a vuoto una sola delle sue parole. Perciò tutto Israele, da Dan fino a Bersabea, seppe che Samuele era stato costituito profeta del Signore. Parola di Dio. Adesso passiamo alla seconda lettura, carissimi, che è tratta dalla lettera agli Efesini, capitolo 3, versetti da 1 a 12. Si intitola Paolo, ministro del mistero di Cristo. Per questo io, Paolo, il prigioniero di Cristo per voi gentili, penso che abbiate sentito parlare del ministero della grazia di Dio a me affidato a vostro beneficio. Come per rivelazione mi è stato fatto conoscere il mistero di cui più sopra vi ho scritto brevemente. Dalla lettura di ciò che ho scritto potete ben capire la mia comprensione del mistero di Cristo. Questo mistero non è stato manifestato agli uomini delle precedenti generazioni, come al presente è stato rivelato ai suoi santi apostoli e profeti per mezzo dello Spirito. Che i gentili, cioè, sono chiamati in Cristo Gesù a partecipare alla stessa eredità, a formare lo stesso corpo e ad essere partecipi della promessa per mezzo del Vangelo, del quale sono divenuto ministro per il dono della grazia di Dio a me concessa in virtù dell'efficacia della sua potenza. A me, che sono l'infimo fra tutti i santi, è stata concessa questa grazia di annunziare ai gentili le imperscrutabili ricchezze di Cristo e di far risplendere agli occhi di tutti qual è l'adempimento del mistero nascosto da secoli nella mente di Dio, creatore dell'universo, perché sia manifestata ora nel cielo per mezzo della Chiesa ai principati e alla potestà la moltitudine e sapienza di Dio, secondo il disegno eterno che ha attuato in Cristo Gesù nostro Signore, il quale ci dà il coraggio di avvicinarci in piena fiducia a Dio per la fede in Lui. Parola di Dio. Passiamo adesso, carissimi, al brano evangelico secondo Matteo, capitolo 4, versetti da 18 a 22. La chiamata dei primi quattro apostoli. Mentre camminava lungo il mare di Galilea, Gesù vide due fratelli, Simone, chiamato Pietro, e Andrea, suo fratello, che gettavano la rete in mare, poiché erano pescatori. E disse loro: seguitemi, vi farò pescatori di uomini. Ed essi subito, lasciate le reti, lo seguirono. Andando oltre, vide altri due fratelli, Giacomo di Zebedeo e Giovanni, suo fratello, che nella barca, insieme con Zebedeo, loro padre, riassettavano le reti, e li chiamò. Ed essi subito, lasciata la barca e il padre, lo seguirono. Parola del Signore. Lo vediamo di fare un po' di meditazione su queste letture, su questa tematica ci viene proposta oggi dalla liturgia ambrosiana, che è tema della chiamata. Ecco, chiaramente questa liturgia ci parla della chiamata. La chiamata profetica e la chiamata apostolica. Samuele, chiamato ad essere guida spirituale degli israeliti, dopo un lungo periodo di aridità e di sbandamento del popolo di Dio, è chiamato poi anche a dare al popolo un re, prima Saul e in seguito Davide. Poi nella seconda lettura la chiamata di San Paolo ad essere apostolo delle genti, cioè praticamente ad aprire le porte del Vangelo a tutti i popoli del mondo. E infine nel brano evangelico la chiamata dei primi apostoli, cioè delle i due coppie di fratelli, tutti pescatori, Pietro e Andrea, Giacomo e Giovanni, che Gesù invita a seguirlo. Prima per stare sempre con lui e poi per diventare pescatori di uomini. Beh, la storia di Samuele la conosciamo. Samuele, come altri personaggi biblici di primo piano, era figlio di una coppia sterile. Suo padre Elcana aveva due mogli, una Fenenna o Pennina, con molti figli avuti da lui, e l'altra Anna, la moglie più amata, ma senza figli. Per cui, recandosi la famigliola per il solito pellegrinaggio annuale in occasione della Pasqua, ecco che la moglie ricca di figli non perdeva occasione di umiliare Anna davanti a tutti, provocando regolarmente in lei una tristezza infinita che si esprimeva sempre in un pianto dirotto. Il marito cercava di consolarla. Anna, perché piangi? Perché non mangi? Perché è triste il tuo cuore? Non sono forse io per te meglio di 10 figli? Questo è il versetto 8 della prima Samuele. Allora Anna si reca nel tempio di Dio e si mette a pregare fervorosamente fra sé e sé, quasi bisbigliando, no? Con queste parole: Signore, Signore degli eserciti, se vorrai considerare la miseria della tua schiava e ricordarti di me, se non dimenticherai la tua schiava e darai alla tua schiava un figlio maschio, io lo offrirò al Signore per tutti i giorni della sua vita e il rasoio non passerà sul suo capo. Dunque Anna fa un voto, che cioè se avesse concepito un figlio maschio, lei lo avrebbe poi subito offerto al Signore, non appena completato lo svezzamento, e affidato al sommo sacerdote per il servizio del Tempio. Inoltre avrebbe imposto a questo figlio il voto di nazireato, una specie di consacrazione religiosa, che obbligava la persona a non tagliarsi mai i capelli, come Sansone, poi come Giovanni Battista, e a non bere alcuna bevanda inebriante. Ebbene, la preghiera di Anna fu presto esaudita e le nacque appunto un figlio maschio che venne chiamato Samuele, che significa al Signore l'ho richiesto. E Anna naturalmente mantenne poi il voto fatto al Signore di cederlo a lui per tutti i giorni della sua vita. E dopo il periodo dello svezzamento, sui 3 o 4 anni, Samuele fu affidato al sommo sacerdote Eli, perché gli fosse d'aiuto nel servizio del Tempio. Tanto più che i figli di Eli, del sommo sacerdote, erano dei pessimi individui, che facevano cose davvero disdicevoli, attirando sulla famiglia le maledizioni di Dio, come poi avverrà puntualmente. Per fortuna che c'era questo bambino Samuele che dava all'anziano Eli tanto conforto nella sua triste vecchiaia. Ma veniamo ora, carissimi, alla chiamata di Samuele che abbiamo ascoltato nella prima lettura. Le parole centrali, no, del brano sono molto illuminanti. Dice che in realtà Samuele fino ad allora non aveva ancora conosciuto il Signore, né gli era stata ancora rivelata la parola del Signore. Questo per dire che qua, quando Dio lo ha chiamato in quella famosa notte, Samuele sulle prime non lo ha riconosciuto. pensava che fosse il sommo sacerdote a chiamarlo, dato che gli dormiva vicino all'interno del tempio per fare la guardia all'arca di Dio, come fossero nonno e nipote. E come avete sentito, fu lo stesso sommo sacerdote a metterlo sulla buona strada, dopo che per ben 3 volte il piccolo Samuele sentì echeggiare nella notte distintamente la stessa voce. Samuele, Samuele, mi hai chiamato, eccomi. Allora Eli comprese che il Signore chiamava il giovane. Eli disse a Samuele, vattene a dormire, e se ti si chiamerà ancora, tu dirai, parlo Signore, perché il tuo servo ti ascolta. Beh, scusate. Difatti così avviene e inizia fra i due, cioè fra Dio e Samuele, un dialogo che non verrà mai interrotto fino alla morte del profeta. Anche se purtroppo la prima cosa che gli viene rivelata è proprio il castigo che sta per scendere sulla casa del sommo sacerdote a causa di questi due figli degeneri che non facevano altro che dargli dei dispiaceri, ma che lo stesso sommo sacerdote avrebbe dovuto a suo tempo educare meglio, con severe punizioni, per evitare che si traviassero del tutto. Allora, dice, Samuele crebbe e il Signore fu con lui, né lasciò andare a vuoto una sola delle sue parole. Perciò tutto Israele, da Dan fino a Bersabea, cioè da estremo nord all'estremo sud, seppe che Samuele era stato costituito profeta del Signore. E badate, la sua è una storia così interessante che occupa addirittura 2 libri della Bibbia. Appunto il primo Samuele e il secondo Samuele, che comprendono anche per esteso le storie di Saul e di Davide, che sono appunto i 2 rispettivi re che Samuele ha consacrato con unzione per ordine del Signore. Dunque un grande profeta che fu, possiamo dire, la prima vera guida spirituale degli israeliti dopo l'ingresso nella terra promessa. Eccezione fatta per quei pochi giudici che diedero una mano al popolo di Dio per liberarsi dai nemici che li circondavano e che si accanivano contro di loro per rioccupare le città loro sottratte appunto dagli israeliti quando entrarono nella terra promessa. Pensiamo a Gedeone, pensiamo a Sansone, eccetera. Ecco, fermiamoci ora un attimo sul brano evangelico che ci propone un'altra chiamata, questa volta la chiamata dei primi apostoli, precisamente di 2 coppie di fratelli che facevano i pescatori di professione, che a quanto pare erano fra loro soci in affari, Pietro e Andrea, Giacomo e Giovanni. Venite dietro a me, vi farò pescatori di uomini. Questa è la versione del Vangelo di Matteo e del Vangelo di Marco. San Luca espone i fatti in modo un po' diverso, cioè parla di 2 barche ormeggiate sulla riva del lago. Gesù sale su una di queste 2 barche che appartiene a Simon Pietro, la fa scostare un poco da terra per aver modo di parlare alla numerosa folla e si mette a istruire i molti convenuti. Poi ordina Simone, prendi il largo e gettate le vostre reti per la pesca. Simone risponde, Maestro, abbiamo faticato tutta la notte, non abbiamo preso nulla, ma sulla tua parola getterò le reti. Fecero così e presero una quantità enorme di pesci e le loro reti quasi si rompevano. Allora fecero cenno ai compagni dell'altra barca, che evidentemente erano Giacomo e Giovanni, che venissero ad aiutarli. Essi vennero e riempirono tutte e 2 le barche fino a farle quasi affondare. Beh, la reazione di Simon Pietro la conosciamo tutti. Al vedere questo, Simon Pietro si gettò alle ginocchia di Gesù, dicendo: Signore, allontanati da me, che sono un peccatore. Ma Gesù gli risponde: Non temere, d'ora in poi sarai pescatore di uomini. Ecco, Luca capitolo 5, versetti da 1 a 11. Questa è la versione del Vangelo di San Luca. Ma la versione dell'Evangelista Giovanni, che è uno dei quattro, è ancora diversa. E ci dice, per esempio, che fu Sant'Andrea a presentare il fratello a Gesù. Nel senso che lui era un discepolo del Battista, no? Insieme a Giovanni l'Evangelista, fratello di Giacomo. E quando lo stesso San Giovanni Battista indicò loro Gesù come il Messia, definendolo come l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo, ecco che i due, cioè Andrea e Giovanni, si mettono da quel momento a seguito di Gesù. E stanno con lui per qualche ora per conoscerlo meglio. Poi Andrea incontra il fratello Simone e gli dice: Abbiamo trovato il Messia, che significa il Cristo, e subito lo conduce da Gesù. Fissando lo sguardo su di lui, Gesù disse: Tu sei Simone, il figlio di Giovanni, d'ora in poi sarai chiamato Cefa, che significa Pietro, letteralmente pietra, roccia, fondamento roccioso. Dunque si tratta di tre versioni complementari che si integrano a vicenda. L'importante è capire che Cristo voleva costruire attraverso di loro la sua Chiesa. Per questo li chiamò a seguirlo in modo incondizionato. Sia lodato Gesù Cristo.
Qui Radio Maria, ci colleghiamo con Antonio dello studio mobile di Padova.
Cari ascoltatori, questa sera Monsignor Pietro Brazzale della Diocesi di Padova ci presenterà la vita di uno dei santi più amati al mondo, San Nicola di Bari. Monsignor Brazzale, vogliamo prima di tutto sapere qualche notizia sulla vita di San Nicola di Bari. Si tratta di una figura molto lontana nel tempo, avvolta nella leggenda.
Non c'è dubbio che San Nicola di Bari è uno dei santi più celebri della cristianità, però dobbiamo proprio andare indietro nel tempo, nel IV secolo, per conoscere la sua vita. Nicola nasce a Patara, in Licia, una zona dell'Asia Minore sud-occidentale. I suoi genitori erano ricchi e buoni cristiani, molto devoti. Il padre si chiamava Epifanio, la madre Giovanna. Ancora da giovane faceva delle penitenze, evitava i divertimenti dei compagni e frequentava le chiese con assiduità e mandava a memoria tutti i brani delle Sacre Scritture che ascoltava. Alla morte dei genitori, divenuto assai ricco, cercò un modo per impiegare queste ricchezze, non per essere elogiato, per diventare importante, ma per la gloria di Dio. La sua era vera carità. Accadde così che uno dei suoi vicini, uomo di famiglia assai nobile, ma caduto in povertà, era sul punto di indirizzare le tre giovani figlie alla prostituzione per vivere poi di ciò che la loro vita corrotta avrebbe procurato. Appena Nicola ne fu informato, ebbe orrore di un tale progetto e, avvolto dell'oro in un panno, lo gettò attraverso la finestra nella casa del vicino. Poi se ne andò di corsa senza essere visto. Il giorno dopo l'uomo trovò l'oro, rese grazie a Dio e preparò le nozze della prima figlia, la figlia maggiore. Qualche tempo dopo Nicola gli fece avere dell'oro nella stessa maniera. Il vicino, trovandolo, manifestò tutta la sua gioia e si ripromise di vegliare per scoprire chi venisse in tal modo a soccorrere la sua povertà. E pochi giorni dopo, una quantità d'oro, addirittura due volte maggiore, gli fu gettata in casa. Sentì il rumore che essa fece cadendo. Si gettò all'inseguimento del suo benefattore, che si allontanava di corsa, supplicandolo di fermarsi, perché potesse almeno vederlo. Corse così velocemente che finì per raggiungerlo e riconobbe che era Nicola. Inginocchiatosi davanti a lui, voleva baciargli i piedi, ma Nicola rifiutò e pretese dall'uomo che conservasse quel segreto fino alla morte. Ci siamo dilungati a raccontare questo episodio, ma è molto importante perché illumina e qualifica tutta la vita di San Nicola di Bari. Dopo la morte del vescovo di Mira, si digiunava e si pregava perché il Signore indicasse un degno successore. Il vescovo, che era in maggiore autorità della zona, ebbe da Dio questa ispirazione nella notte. Il primo uomo che fosse entrato all'indomani in chiesa, quello meritava di essere consacrato vescovo. Nicola, che era ancora un semplice laico, si recò in chiesa prima dell'alba e vi entrò per primo. Il vescovo gli chiese quale fosse il suo nome. Chinando il capo rispose: «Sono Nicola». E Nicola fu quindi ordinato vescovo, vescovo di Mira, in Licia, lì nell'Anatolia. Qui come vescovo si rivelò grande per la sua umiltà, per la sua carità. Sarebbe stato anche imprigionato per la sua fede durante la persecuzione di Diocleziano. Nel 325 avrebbe partecipato al primo concilio ecumenico, concilio universale a Nicea. Morì tra il 345 e il 352 a Mira. Ebbe la sepoltura nella stessa chiesa di Mira dove era stato vescovo.
È quanto mai sorprendente vedere come si è diffusa la devozione verso San Nicola. Quali sono stati i motivi che hanno determinato l'interesse verso questo vescovo anche in Occidente?
Beh, il vescovo di Mira, Nicola, non essendo né scrittore, né martire, né monaco, non attirò l'attenzione dei contemporanei, anche se le sue virtù come vescovo e pastore, come abbiamo detto, erano straordinarie. La diffusione della venerazione del culto verso il vescovo di Mira avviene nel V e nel VI secolo, prima in Oriente e poi in Occidente. Un archimandrita bizantino di nome Michele scrisse la prima biografia, ed è quella che ci è pervenuta, è stata scritta circa nel 720. Nell'Ottocento il culto di San Nicola era già arrivato in Germania, pensate. Ci sono documenti che parlano di una sua reliquia presente già nell'818. Certamente il culto di San Nicola si manifestò in maniera più evidente, viva, in Oriente. L'imperatore Basilio il Macedone fece costruire nella capitale, in segno della sua potenza, una chiesa che il patriarca Fozio consacrò il 1 maggio dell'881, è dedicata anche a San Nicola. A partire dal X secolo, il nome di Nicola si andò diffondendo sempre di più. A Costantinopoli, pensate, numerosi chiostri e chiese furono dedicate al Santo Vescovo. Da Costantinopoli il culto di San Nicola si estese a tutta l'Asia Minore, alla penisola dei Balcani e presso i cristiani ortodossi di Siria, Palestina e di Egitto. Nel XII secolo San Nicola ebbe il suo posto nella liturgia di Gerusalemme. I popoli slavi che ricevettero da Bisanzio il cristianesimo e la loro cultura, la loro fede, fecero di San Nicola il loro speciale principale protettore. Quindi si deve dire che San Nicola è uno dei rari santi ad essere venerato in tutte le chiese di Oriente e di Occidente. Dal secolo XI San Nicola diventa anche in Occidente uno dei santi più popolari nel cristianesimo. Diventa così patrono di nazioni, di province, di diocesi, di città, segno veramente speciale di intensa devozione e dare a una chiesa il titolo di un santo. Ebbene, San Nicola è titolare di innumerevoli chiese. A Costantinopoli c'erano 21 chiese in suo onore. I segni di una devozione verso un santo sono quanto mai evidenti. Non ci vogliono tanti ragionamenti. Ed ecco San Nicola, patrono dei marinai, dei bambini, dei mercanti, dei prestatori di pegni. E in tutto l'Occidente il numero di chiese intitolate a San Nicola fa veramente impressione. Scusate se insisto su questi dati perché sono veramente sbalorditivi. Se pensi che nel 1910 in Grecia su 4.637 chiese che erano funzionanti, 359 avevano come patrono San Nicola. E su esempio della Grecia, in Europa si iniziò a praticare un culto straordinario per San Nicola in Gran Bretagna, sempre come patrono dei marinai, e quindi è quanto mai evidente che è una devozione che deve essere veramente valorizzata proprio per unire i popoli. È una devozione che ha un grande valore ecumenico anche per l'unità della Chiesa.
Già cominciamo a renderci conto che con San Nicola di Bari ci troviamo davanti a un grande santo. Monsignor Brazzale, quali erano le virtù che venivano maggiormente ricordate in lui?
San Nicola di Bari, abbiamo già detto, prima di tutto è il santo della carità. Famoso il fatto dei 3 soldati innocenti che erano stati condannati a morte da un console corrotto. Il vescovo Nicola seppe che ormai doveva esserci l'esecuzione della sentenza. Corse sul luogo e trovò i 3 soldati inginocchiati col volto coperto e il carnefice che già brandiva la spada sulle loro teste. Nicola si gettò sul carnefice, gli strappò la spada di mano, slegò i 3 innocenti e li condusse con sé, sani e salvi, davanti al console, e corse proprio al pretorio. Forzò la porta e subito affrontò il console con queste parole: «Nemico di Dio, prevaricatore della legge, tu hai sulla coscienza un atroce delitto». E fu così grande la forza, la decisione delle parole del vescovo Nicola che i 3 soldati se ne andarono liberi e anche col consenso del console che in cambio di denaro purtroppo aveva condannato 3 innocenti. Altro episodio che mette in luce la carità del vescovo Nicola è quello delle navi granarie che erano arrivate ma solo di passaggio presso la città di Mira. Era un tempo di grande carestia. Le navi alessandrine, cariche di grano, lo dovevano portare nella capitale. Nicola riuscì a convincere i comandanti a lasciare un po' di grano, promettendo loro che avrebbe risolto la questione coi controllori imperiali. Erano quelli di Bisanzio. Essi, all'arrivo delle navi, trovarono il carico intatto. Nel frattempo, Nicola cominciò a distribuire il grano che pareva inesauribile, c'era proprio una moltiplicazione del grano e in effetti bastò miracolosamente a sfamare la gente per 2 anni. Come vescovo di Mira non solo veniva incontro ai poveri, ai bisognosi, ma anche mostrava di essere vicino con grande premura e attenzione alle sofferenze della gente. Le sue preghiere e benedizioni proteggevano i naviganti dalle tremende tempeste invernali. I miracoli poi, che dopo la sua morte avvennero accanto alla sua tomba, fecero sì che si diffondesse la fama di taumaturgo, cioè di grande operatore di miracoli. La miracolosa liberazione di un ragazzo rapito dai pirati e venduto ad un re straniero contribuì a diffondere la fama di San Nicola come patrono dei fanciulli e dei ragazzi. A fare di San Nicola di Bari un patrono speciale, soprattutto dei marinai, c'è anche un simpatico episodio che sarebbe avvenuto mentre era ancora in vita vescovo di Mira. Un giorno alcuni marinai, trovandosi in pericolo in mezzo al mare, pregarono così: Nicola, servo di Dio, se è ciò che ci hanno detto di te è vero, mostralo. Subito qualcuno apparve loro e disse: mi avete chiamato, eccomi. E incominciò ad aiutarli a manovrare le vele, le gomene e le altre parti della nave. La tempesta cessò. Una volta salvi, i marinai entrarono nella chiesa dove si trovava Nicola e lo riconobbero. Vollero ringraziarlo, ma egli disse loro di rendere grazie a Dio, poiché il merito non poteva che essere attribuito se non alla misericordia divina e alla loro stessa fede. Ecco perché San Nicola di Bari divenne il taumaturgo per eccellenza, il benefattore del popolo, il pronto soccorritore. Nei momenti cruciali, cosa dicono i russi? Parliamo del popolo della Russia. Cosa dicono? Basta chiamare San Nicola e lui arriva a soccorrere i bisognosi.
La caratteristica più importante che qualifica San Nicola di Bari è quella di essere stato vescovo in tempi anche difficili per la Chiesa. Quali sono state le principali caratteristiche del suo apostolato di vescovo?
Molte cose che si narrano nella vita di San Nicola di Bari come vescovo certamente sono un po' avvolte dalla leggenda, ma si raccontava che egli, eletto vescovo di Mira, conservò tutta la sua umiltà e anche una vita piena di mortificazione e di sacrifici. Trascorreva le notti in preghiera e faceva tanta penitenza. Era assai premuroso nell'accogliere la gente. Nella sua opera di predicatore ed evangelizzatore la sua parola era efficace, i suoi consigli sempre pronti. E queste sono delle cose reali, qui non si tratta di invenzioni, di fantasie. Non aveva paura di esprimere anche dei rimproveri severi contro i vizi della gente. Nella regione nella quale San Nicola era vescovo c'erano ancora dei riti pagani, si adoravano degli idoli. Dei contadini, ad esempio, avevano conservato l'abitudine di praticare dei riti pagani presso un albero consacrato a Diana, la dea della caccia. Per porre fine all'idolatria, il santo fece tagliare l'albero. Ed ecco quanto di straordinario si racconta. Un essere demoniaco furibondo preparò un olio innaturale che bruciava nell'acqua e sulle pietre. Poi, prendendo l'aspetto di una religiosa, salì su una barca, avvicinò dei pellegrini che navigavano alla volta di San Nicola e disse loro: «Mi dolgo di non potervi accompagnare presso il Santo Vescovo. Vogliate almeno in mio ricordo, ungere con quest'olio la mura e la chiesa e le abitazioni vicine. La barca di questo essere demoniaco si era appena allontanata quando i pellegrini videro avvicinarsi un'altra barca, a bordo della quale c'era San Nicola, ed egli chiese loro: quella che pareva una religiosa, che cosa vi ha detto e che cosa vi ha dato? I pellegrini raccontarono ciò che era accaduto. Allora egli disse loro: quella donna non è una religiosa, ma un essere demoniaco che rappresenta Diana in persona. Se ne volete una prova, gettate il suo olio in mare. Appena l'ebbero gettato, l'olio si infiammò, provocando così con chiarezza e con un fenomeno che faceva capire che era di origine diabolica. Ecco quanto avveniva. La seconda barca scomparve, ma quando i pellegrini entrarono nella chiesa del vescovo Nicola, riconobbero in lui l'uomo che conduceva quella barca. Belli questi episodi. Episodio anche questo veramente affascinante ed eloquente, che mette in evidenza come il vescovo Nicola amava la verità e voleva che ci fosse il culto al vero Dio. Abbiamo detto che nell'anno 325 il vescovo Nicola avrebbe partecipato al primo concilio universale ecumenico di Nicea. Si trattava di difendere la divinità di Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo. E pare che il vescovo Nicola sia stato, nei suoi interventi in quell'occasione, particolarmente energico e coraggioso.
Di San Nicola di Bari vengono ricordati i gesti straordinari compiuti mentre era in vita, ma pare che siano altrettanto grandi e numerosi quelli avvenuti dopo la sua morte.
San Nicola di Bari morì nel 335 circa, non più tardi. Già qualche anno più tardi, abbiamo detto, fu scritta la prima biografia, nella quale si dava molto rilievo anche ai miracoli che avrebbe compiuto dopo la sua morte. Già la sua morte è presentata avvolta da fatti straordinari. Il vescovo Nicola aveva pregato il Signore che alla sua morte avesse da mandare i suoi angeli. Prossimo a morire, vedendo giungere degli angeli, chinò il capo e recitò il Salmo 30: in te, o Signore, ho sperato. Poi rese l'anima al suono di una musica celeste. Fu sepolto in una tomba di marmo e dal suo capo cominciò a sgorgare una fonte di olio misterioso. Dai suoi piedi una fonte di acqua che dava salute, che guariva i malati. Tanto in Oriente quanto in Occidente gli furono attribuiti così molti miracoli compiuti dopo la sua morte, anche quando questo olio misterioso e questa acqua venivano prelevati. Hanno goduto di fama universale e sono stati frequentemente rappresentati soprattutto questi episodi straordinari nelle icone che furono eseguite in Oriente. Molti sono anche di questi fatti in favore dei bambini. Famoso il miracolo che riguarda un uomo che avrebbe preso a prestito del denaro da un ebreo, giurandogli sull'altare di San Nicola di renderglielo il prima possibile, quel denaro. L'ebreo, dopo un certo tempo, diceva di non aver avuto il denaro che era stato prestato a quell'uomo e che intanto era morto. Invocato San Nicola dai parenti, il morto ritornò subito in vita e l'ebreo si convertì e ricevette il battesimo. Guardate che episodi veramente straordinari vengono raccontati. Il miracolo di San Nicola divenuto più popolare in Occidente è quello di tre fanciulli che si erano perduti e chiesero a un taglialegna di accoglierli per la notte. Il taglialegna li uccide, ma appare San Nicola a risuscitarli. Merita poi di essere raccontato un altro episodio di San Nicola nel quale è protagonista ancora un ebreo. Questo uomo, vedendo il potere di San Nicola nel fare miracoli, collocò una sua immagine in casa. Quando doveva partire per una lunga assenza, diceva all'immagine: Nicola, ti affido la custodia dei miei beni. Se tu non vegli su di essi, io mi vendicherò percuotendoti di santa ragione. Un giorno i ladri portarono via tutto, non lasciando altro che l'immagine. L'ebreo, ritornando e vedendosi derubato, disse all'immagine: Signor Nicola, non ti avevo forse posto nella mia casa per custodire i miei beni? Perché non l'hai fatto? Pagherai al posto dei ladri, ti riempirò di percosse e questo farà diminuire la mia rabbia. E si mise a colpire crudelmente la statua. Allora il santo apparve ai ladri che si stavano dividendo le spoglie dell'ebreo e disse loro: vedete come a causa vostra sono stato percosso, il mio corpo è ancora tutto pesto, andate presto a restituire ciò che avete preso, altrimenti la collera di Dio cadrà su di voi e sarete impiccati. E i ladri: chi sei tu che dici a noi queste cose? Sono Nicola, servo di Cristo, e colui che mi ha ridotto in questo stato è l'ebreo che avete derubato. Atterriti, corsero dall'ebreo, gli raccontarono la visione e gli resero la roba. I ladri ritornarono sulla buona strada e l'ebreo si convertì alla fede cristiana. Edificanti, forse con qualche arricchimento fantasioso, ma si tratta realmente di episodi quanto mai belli, significativi. E per 752 anni la tomba di San Nicola di Bari rimase lì a Mira oggetto di speciale venerazione, e attorno a quella tomba avvenivano tanti miracoli. Si sapeva che realmente sempre di più la gente lo invocava. Lo sapevano bene anche i veneziani e i marinai di Bari. Perché non portare quel corpo nelle loro città? Era anche un modo per sottrarlo alla profanazione dei turchi che avevano invaso quei luoghi. Quindi erano interessati sia i veneziani che gli abitanti di Bari. Ecco allora, nel 1087, la traslazione del corpo di San Nicola a Bari.
Il corpo di San Nicola di Bari, dall'Anatolia, era vescovo di Mira, fu trasportato a Bari. Monsignor Brazzale, siamo veramente curiosi di sapere come avvennero i fatti.
E qui conosciamo con precisione la data della traslazione del corpo di San Nicola a Bari, prelevato dal sepolcro che era sempre stato, fino alla morte di San Nicola, nella città di Mira, lì in Anatolia, nell'Asia Minore. Avvenne nel 1087. Ecco come andarono le cose. I turchi, abbiamo detto, avevano ormai invaso tutti i territori attorno a Mira. Alcuni marinai di Bari, che avevano anche dei traffici nel Medio Oriente, incontrarono, come abbiamo detto, dei veneziani che avevano maturato il progetto di impadronirsi delle reliquie di San Nicola perché non cadessero in mano ai musulmani. I marinai di Bari, di tutta fretta, si recarono a Mira per mettere loro in atto il trafugamento delle reliquie di San Nicola. Il paese era deserto, la chiesa fuori del centro abitato ed era custodita solo da pochi monaci. I marinai si fecero indicare da loro dove si trovava il santo corpo. Arrivarono così a colpo sicuro. Ed ecco che si conosce anche il nome del marinaio di Bari più generoso e ardito nell'eseguire l'impresa. È Matteo, che con un grosso martello infranse il marmo del sarcofago, si calò nella tomba, raccolse le reliquie che passò a due preti che erano assieme ai marinai. Le avvolsero con delle stoffe e le portarono alla nave. La nave, attraverso una rotta rapida e sicura, arrivò a Bari il 9 maggio 1087. È assai interessante conoscere anche le successive vicende. Quando arrivarono queste preziose reliquie di San Nicola a Bari, l'arcivescovo Urso non era presente. Si trovava in Terra Santa, pellegrino. Così l'abate benedettino, si chiamava Elia, consigliava di deporre le reliquie nella chiesa del loro monastero. Intanto furono collocate in modo che i fedeli potessero venerarle e i mercanti in armi vegliavano su di esse. L'arcivescovo, ritornato precipitosamente, pretese subito che il luogo delle reliquie non potesse essere altro che all'interno della cattedrale. Ma i devoti rapitori avevano fatto voto di non deporre le reliquie se non in una nuova chiesa e che fosse eretta presso il palazzo che era stato sede del governatore bizantino. Così il duca Ruggero donò il terreno per la costruzione della nuova chiesa di San Nicola. Si lavorò alacremente con tanto e tanto entusiasmo, si pensi, che solo due anni dopo, il 1 ottobre 1089, venne a Bari il Papa stesso, Urbano II, in persona proprio, per consacrare l'altare della cripta in cui si trovava il corpo di San Nicolo, di San Nicola. Simpatica notizia anche questa, proprio per accontentare l'abate Elia, proprio la vigilia della cerimonia, l'abate benedettino Elia fu consacrato vescovo e designato anche come arcivescovo alla morte del vescovo Urso. Bello raccontare queste cose. Non c'è dubbio che la presenza delle reliquie di San Nicola determinò un grande prestigio dal punto di vista religioso alla città di Bari. La chiesa di San Nicola, inoltre, è sempre stata nei secoli oggetto di grande rispetto, di grande venerazione, anche in mezzo a tante tormentate vicende legate alle guerre.
San Nicola di Bari, attraverso strani e misteriosi accostamenti, è diventato Babbo Natale, che vuole tanto bene ai bambini buoni. Monsignor Bazzale, possiamo dire che questa trasformazione non ci dispiace?
Non ci dispiace, proprio per nulla. E anche qui vogliamo raccontare bene le cose. È quanto mai interessante comprendere come San Nicola di Bari, uomo della carità, patrono dei bambini, che è diventato Babbo Natale. È colui che fa molti regali nel giorno della sua festa. Questa trasformazione avviene nei paesi del nord Europa. Il santo vecchio vescovo, col suo grande manto rosso, si trasforma in Santa Claus, Babbo Natale. Rimane la venerabile barba bianca, e come è anche nelle prime rappresentazioni bizantine, ma il mantello vescovile totalmente rosso si adatta poi alla persona. La mitra vescovile è sostituita dal cappuccio a punta, completato tante volte da un vistoso fiocco. Babbo Natale inizialmente era accompagnato da un asino con un carro carico di doni, di dolci, di giocattoli per i bambini buoni, e li deponeva i doni di notte presso i camini delle case. Ecco come San Nicola è diventato Babbo Natale. Lasciamo poi all'estro e alla fantasia delle persone completare l'arrivo di Babbo Natale, che porta tanti doni ai bambini buoni. Quanti simpatici elementi coreografici si aggiungono legati a Babbo Natale. Lo fanno arrivare veloce su una slitta trainata da tanti cani ansanti in mezzo a tanta neve. Attorno c'è tutto un ambiente fiabesco. In altre rappresentazioni si accentua il fatto che Babbo Natale arrivi dal freddo del nord. Non sono più allora i cani a trainare la slitta che porta il datore dei doni, ma sono le renne. Ci domandiamo quale riferimento, sia pur vago, rimane ancora per collegare Babbo Natale a San Nicola di Bari. Rimane il fatto che è la buona persona che vuole portare tanti doni, tanti regali a coloro che se lo meritano, cioè ai buoni. San Nicola di Bari rimane in tutti i casi l'immagine del santo pieno di bontà, pieno di carità, che anche vuole premiare coloro che lo sanno imitare nella sua bontà, nella sua carità. Questa universalità nella devozione di San Nicola possa unire, ripetiamo, possa unire anche i popoli, possa soprattutto avvicinare Oriente ed Occidente. Anche per l'unione tra i cristiani, la figura di San Nicola di Bari ha quindi grande importanza, può realmente favorire il vero ecumenismo, e sappiamo anche che ci sono, ecco, dal mondo bizantino, dalla Russia, dei pellegrinaggi. Ci sono stati degli incontri a Bari, anche con l'attuale vescovo, veramente interessanti, e che danno buone speranze anche per il cammino ecumenico per il futuro.
Le preghiere con cui un santo viene invocato fanno capire come è presente nel cuore della gente. Monsignor Bersale, possiamo conoscere ancora meglio San Nicola di Bari dalle preghiere con cui è invocato?
Quante volte si è detto che la legge del credere suggerisce e forma la legge del pregare. E poi vero anche il contrario, cioè dalla preghiera, dal contenuto e dal modo con cui essa è impostata, riusciamo a comprendere l'identità, nel caso dei santi, di coloro cioè ai quali la preghiera è rivolta. Le preghiere indirizzate a San Nicola di Bari mettono in luce sempre la carità, quella che ha caratterizzato la sua vita. Come è stato così premuroso ed efficace in vita, si chiede nelle preghiere che lo sia ora altrettanto verso i suoi devoti. Ma sono indicate in queste preghiere le categorie di persone che in modo particolare amano implorare da lui aiuto e protezione. C'è sempre un riferimento evangelico, perché ogni santo opera unito a Cristo, al suo nome, e rende quasi vivi e attuali gli episodi che noi troviamo scritti nei Vangeli, e qualora che per opera di San Nicola i ciechi vedono, gli storpi camminano. Ma sono in special modo due le categorie di persone che hanno sperimentato l'efficacia delle loro preghiere. Si tratta prima di tutto dei marinai. sono quei marinai salvati nelle tempeste, notando che per il suo intervento è tornata, dopo una tempesta, è tornata nel mare la bonaccia. Ecco le parole che troviamo nelle preghiere. Cessano i pericoli, si alzano le tempeste, dicano i marinai. Altra categoria di persone che con fiducia si rivolge a San Nicola sono le gestanti e le madri che hanno sperimentato la sua assistenza ed aiuto, soprattutto nel momento del parto. Ecco anche qui le parole che troviamo nelle preghiere che vengono rivolte a San Nicola. Tu intercedi presso Dio nei dolori del parto per le mani che ti invocano. Per tutti sia salute e pegno la tua santa mano. Quando nella preghiera si parla delle ossa di San Nicola, che sudano manna, forse si fa realmente riferimento ai fenomeni che sarebbero legati proprio alle reliquie delle ossa del santo. Abbiamo prima accennato che proprio già alla sua morte c'era un'acqua che sgorgava, ecco, dai suoi piedi, c'era poi dal suo capo questo olio, e questo naturalmente viene tramandato come segno di qualcosa che si vorrebbe che non terminasse, che continuasse. Come si è detto anche nella preghiera, si fa riferimento ai gesti di carità che hanno reso famosa la sua esistenza. Nel ricordo e nella pietà della gente sono così espressi: soccorresti le tre fanciulle povere, i marinai nella tempesta, il piccolo che restituisti ai genitori afflitti. Tutto questo è quanto mai assai significativo, perché comprendiamo che la devozione verso i santi è sempre legata ad episodi virtuosi che ne caratterizzano la vita e che si vorrebbe che ancora si ripetessero. Quindi la devozione vera, equilibrata ai santi, è quanto mai importante, perché come la devozione alla Madonna ci porta a Cristo, così anche i santi che hanno vissuto con impegno le esigenze del Vangelo sono anche coloro che ci portano più sicuramente a Cristo. Diciamo con chiarezza, anche il gesto dei pellegrini che appoggiano la loro mano implorante sull'urna che custodisce le reliquie di un santo e che ne implorano l'aiuto è vera, autentica espressione di fede, non c'è nessuna esagerazione. Qui noi di Padova, ad esempio, vediamo, ecco, adesso c'è purtroppo, ecco, tutta una serie di regole per stare alle distanze, ecco, da quella pietra verde che è lì dietro all'urna, all'arca del santo, questa gente che passa, che mette la mano, che poggia la testa, quante volte abbiamo visto. E così avviene anche negli altri luoghi, ma qui a Padova, in riferimento alla Basilica del Santo e all'Arca, è una cosa nota in tutto il mondo, con quanta devozione sta gente si ferma, poggia la testa, il capo, la mano, ecco, su quella pietra. Non c'è esagerazione in questo. I santi sono vivi, sono presenti e continuano la loro opera. Quanto è mai vero allora che il culto dei santi nella Chiesa Cattolica tiene viva e rafforza la fede. Allora concludiamo questa presentazione che ho fatto con un certo gusto, perché questa figura realmente mi ha entusiasmato, la figura di San Nicola di Bari, che è proprio un santo universale. Allora lo invochiamo perché interceda anche per ottenere la concordia tra i popoli, l'unità tra tutti i credenti in Cristo. Abbiamo detto che realmente questa figura può avere una grande importanza anche per l'unità della Chiesa, favorendo tutti i tentativi che sta facendo anche Papa Francesco per un ecumenismo che non è più soltanto un ecumenismo a livello teologico e spirituale, ma è l'ecumenismo della carità, l'ecumenismo della pace, l'ecumenismo del martirio.
Concludiamo ringraziando Monsignor Pietro Brazzale della Diocesi di Padova, che ci ha presentato la straordinaria figura di San Nicola di Bari. Dopo la benedizione, la linea torna alla regia di Erba.
Per intercessione di San Nicola di Bari, vi liberi il Signore da ogni male, dell'anima e del corpo, e vi benedica il Dio, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo.
Amen.
Si è donato per amore, tutto il mondo canti e da lui doni il proprio cuore. Lode a Gesù Cristo, il gran maestro e salvatore. Giubili la terra e intoni un cantico d'amore. È risorto e vivo, la morte ha perso ogni potere. Tutti i suoi fedeli ci manifestano stupore. Gli angeli del cielo son scesi in terra ad annunciare.
Pronto, Padre Salvatore?
Sì, buongiorno.
Buonasera, Padre Salvatore.
Buonasera, buonasera a tutti.
So che tu sei un vincenziano, vero?
Sì, sì.
A cui è affidata la parrocchia San Gioacchino di Napoli, se non sbaglio.
Sì, è così, è così.
E di quanti anni hai tu, Padre Salvatore?
42 anni.
Quindi sei giovanissimo. E di sacerdozio?
13.
13 anni, molto molto bene. Senti, stasera tu noi desideriamo farti presentare un libro importante che è uscito, mi pare, da pochissimo, vero?
15 giorni fa.
Ah, proprio recentissimo, che si intitola Per una parrocchia generativa e che è stato scritto a più mani, se non sbaglio, non è da una persona sola.
No, no, a più voci, più voci.
Senti, di che editrice?
Il Centro Liturgico Vincenziano di Roma.
Quindi il vostro centro liturgico.
Il nostro centro liturgico vincenziano, sì, io sono missionario vincenziano.
Molto, è da molto che ti trovi lì a Napoli?
Sì, 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 da molto tempo, da 10 anni che sono qui a Napoli.
Bene, e tu di dove sei, Padre Salvatore?
Originario di Lecce.
Ah, quindi pugliese.
Diocesi di Otranto, sì, originario.
Sì, sì, pugliese. Però è molto che ti trovi lì a Napoli. Senti, allora ti lascio subito la parola perché mi pare che questo libro è molto importante e farà molto del bene, speriamo, anche agli ascoltatori di Radio Maria, specialmente ai sacerdoti. A te la parola.
Sì, grazie per questa opportunità che l'emittente Radio Maria mi ha concesso. Un abbraccio, un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Maria. E un abbraccio affettuoso e particolare ai sacerdoti che mi ascoltano. Questo testo, dal titolo Per una parrocchia generativa, prospettive e riflessioni da più punti di vista, è stato curato da me, Padre Salvatore Farì. Sono un missionario vincenziano impegnato nell'animazione e nella formazione della famiglia vincenziana. A Napoli sono superiore della casa della missione e parroco della parrocchia di San Gioacchino e vicario episcopale per la vita consacrata dell'arcidiocesi di Napoli, counselor, dottorando in teologia e ho pubblicato diversi articoli sulla spiritualità vincenziana e sulla vita consacrata. Con me il carissimo professore Carmine Matarazzo, filosofo e teologo, direttore dell'Istituto di Scienze Pastorali della Pontificia Facoltà Teologica dell'Italia Meridionale della sezione San Tommaso d'Aquino di Napoli e componente del Consiglio Direttivo del Centro Interuniversitario di Ricerca Bioetica. Ha pubblicato numerosi articoli, saggi e libri, alcuni di questi dedicati al pensiero e allo stile pastorale di Papa Francesco. Il libro è presentato da Sua Eminenza il Cardinale Arcivescovo di Napoli, Crescenzo Sete. Il Cardinale, nella sua presentazione, richiama il modello di una parrocchia generativa, dicendo che il modello è proprio quello della missione permanente. E poi cita Evangelii Gaudium al numero 28, che recita così: la parrocchia è presenza ecclesiale nel territorio, ambito dell'ascolto della parola, della crescita della vita cristiana, del dialogo, dell'annuncio, della carità generosa, dell'adorazione, della celebrazione. Attraverso tutte le sue attività la parrocchia incoraggia e forma i suoi membri perché siano agenti dell'evangelizzazione. È comunità di comunità, santuario dove gli assetati vanno a bere per continuare a camminare, e centro di costante invio missionario. Però dobbiamo riconoscere che l'appello alla revisione e al rinnovamento delle parrocchie non ha ancora dato sufficienti frutti perché siano ancora più vicine alla gente e siano ambiti di comunione viva e di partecipazione e si orientino completamente verso la missione. Come dicevamo, questo testo è un testo scritto a più mani, oltre all'intervento al saggio del professor Carmine Matarazzo sulla parrocchia come comunità missionaria della carità di Dio, alla luce del Magistero di Papa Francesco, e al mio saggio sulla missione parrocchia della biografia di San Vincenzo de Paoli, abbiamo altri saggi molto belli, molto interessanti e significativi. Altro saggio: nella carità si rende credibile la parola annunciata, la missione della parrocchia vincenziana, curato da padre Erminio Antonello, visitatore dei missionari vincenziani d'Italia. Poi la parrocchia scuola di comunione, scritto da Francesco Asti, decano della Pontificia Facoltà Teologica dell'Italia Meridionale, sezione San Tommaso di Napoli. Altro articolo: presbiteri e laici insieme nella corresponsabilità. Il contributo è di Sua Eccellenza Monsignor Donato Negro, arcivescovo di Otranto e presidente dei vescovi pugliesi. La parrocchia, luogo e tempo di discernimento. Il professor Salvatore Urcaro, docente di teologia morale presso la facoltà di Napoli, la sezione San Luigi. La parrocchia e gli organismi pastorali della carità, padre Valerio di Trapani, direttore amministratore della casa editrice Centro Liturgico Vincenziano. Antonio Foderaro, che ha scritto «Dov'è il tuo tesoro, lì sarà il tuo cuore», l'amministrazione della parrocchia come missione di carità. Ancora, verso una pastorale mistagogica in parrocchia, l'articolo di Monsignor Francesco Cacucci, arcivescovo di Bari Bitonto. Giovani e comunità parrocchiali, quale annuncio di Cristo? Il professor Pasquale è incoronato, docente di teologia pastorale nella facoltà teologica sezione San Tommaso di Napoli. Padre Calogero Di Fiore, la parrocchia, luogo di catechesi e formazione cristiana. Padre Calogero, missionario vincenziano, parroco a Palermo. E poi alla fine del testo, tre schede pastorali sulla missione evangelizzatrice della parrocchia alla luce di Evangelii Gaudium. E queste tre schede pastorali sono state curate dalla famiglia ecclesiale di vita consacrata Missione Chiesa Mondo di Catania. Per una parrocchia generativa, prospettive e riflessioni da più punti di vista. Credo che sia questo un tempo di riforma, come ci ricorda il Santo Padre Francesco, riforma delle strutture, riforma delle persone. La riforma deve avere il carattere dell'ablazio, snellendo la nostra vita personale, le nostre comunità, da quanto nel corso degli anni ha appesantito e offuscato la bellezza di quell'opera d'arte che il Signore ha affidato alla nostra responsabilità. Ratzinger scrive: riforma è sempre nuovamente un ablazio, un toglier via affinché divenga visibile il volto della sposa e insieme con essa anche il volto dello sposo stesso. Insieme a voi ascoltatori di Radio Maria questa sera mi piace presentare 5 parole chiave. Attraverso queste parole declino il termine generatività, sperando di suscitare la vostra curiosità ad avere il libro tra le mani per vivere questa parrocchia generativa. Ecco le 5 parole: mistagogia, annuncio, carità, comunione, trasparenza. Presenterò poi la figura di un testimone, San Vincenzo De Paoli, e una conclusione come auspicio per ciascuno. Mistagogia: è necessario ripartire da Cristo come pietra angolare delle nostre comunità cristiane, vivere di Lui e con Lui, mostrando negli ambiti di vita ecclesiale e sociale, secondo quelle 4 declinazioni che le costituzioni conciliari ci ricordano: Cristo nella liturgia, Cristo nella scrittura, Cristo nella Chiesa, Cristo nel mondo. Risulta essere sempre più urgente un itinerario di fede attraverso la mistagogia come punto di incontro tra catechesi, liturgia e vita. Ma che cos'è la mistagogia? Il mistagogo è colui che prende per mano il fratello e per il sentiero della fede li introduce nel mistero, cioè li porta a incontrarsi vitalmente con Cristo. I 3 elementi del metodo mistagogico sono interpretazione dei riti alla luce degli eventi salvifici del primo e secondo testamento, introduzione al senso dei segni contenuti nei riti, significato dei riti in relazione alla vita cristiana. Quindi il faro è chiamato ad essere un mistagogo, deve aiutare i fedeli all'incontro con Cristo. Seconda parola, annuncio. La parrocchia non può assumere lo stile dell'urgenza incentrando l'azione intorno a un programma, ma deve optare per uno stile di evangelizzazione. La pastorale cherigmatica deve necessariamente tradursi in una ecclesiologia di profezia. Per cui il parroco è chiamato così ad essere presenza trasformata della parola che annuncia. Una categoria di destinatari dell'annuncio a cui abbiamo dato attenzione sono i giovani. L'accesso alla fede per la maggior parte dei giovani oggi non è quello che deriva da un cammino di riflessione molto documentato, ma quello che nasce dal contatto vivo con esperienze forti della vita che ci costringono a fondarla con profondità, sofferenza, bellezza, intimità, libertà, amore, solitudine, e dall'incontro con credenti appassionati dal Vangelo che lo incarnano in atteggiamenti e scelte concrete. Terza parola, la carità. La dimensione della carità è la cartina di tornasole della verità dell'evangelizzazione, ne è la verifica. Nella carità infatti si rende credibile la parola che si annuncia. Ed anche la carità, vedete, non va pensata prima di tutto come uno spazio ritagliato tra le varie attività della parrocchia. No, la carità è prima di tutto una mens, è un atteggiamento, un cuore che il parroco lascia trasparire dalla sua persona quando si incontra con i fedeli. E Papa Francesco, in Evangelii Gaudium, al numero 199, ci permette di cogliere la valenza evangelizzatrice dell'opzione preferenziale per il povero. Il povero, quando è amato, è considerato di grande valore. I poveri si sentano in ogni comunità cristiana come a casa loro. Senza l'opzione preferenziale per i poveri, allora l'annuncio del Vangelo, che pure è la prima carità, rischia di essere incompreso. Notiamo l'Evangelista Giovanni, riportando l'episodio dell'ultima cena, in cui è stata istituita l'Eucaristia, oltre a sottolineare il segno del pane e del vino, racconta anche il gesto della lavanda dei piedi, icona emblematica, come sappiamo, del servizio. Egli intendeva indicare alle comunità cristiane che celebravano l'Eucaristia di non scindere assolutamente questi due memoriali, quello del pane e del vino e quello della lavanda dei piedi. Infatti, la carità agape che viene da Dio è amore che si fa servizio, diaconia, e che crea comunione, coinonia. Altra parola, comunione. Nella parrocchia, uno dei segni della comunione e dell'unità della Chiesa è il consiglio pastorale parrocchiale. Attenzione, il consiglio pastorale parrocchiale unisce fraternamente prima le persone, poi le idee. Il consiglio pastorale riunisce prima i figli in Cristo, poi i progetti. E gli obiettivi di un consiglio pastorale parrocchiale sono racchiusi proprio nel termine pastorale, che senza difficoltà rimanda a pastore, a Cristo buon pastore che dà la vita per le sue pecorelle. Quindi il consiglio pastorale non è una specie di sala dei bottoni, né tantomeno il luogo di consulenza degli esperti di una comunità, una sorta, direi, di spazio governativo, ma è il primo spazio per la Chiesa in cui dare la vita a vantaggio dei fratelli a cui si è inviati. Non è solo il luogo, quindi, per calendarizzare gli appuntamenti parrocchiali, i soliti appuntamenti. Beh, per questo, capite, è sufficiente un'efficiente segreteria. Ecco, non serve il consiglio pastorale. Il consiglio pastorale è il luogo in cui si genera il servizio pastorale, in cui si ridefiniscono volta per volta le priorità pastorali e soprattutto si affronta la sfida di passare dal qualunquismo pastorale alla formazione qualificata degli operatori ecclesiali. Il termine parrocchiale vincola inequivocabilmente ad un territorio. Attenzione però, non come a una gabbia, ma per un forte legame con la realtà di un territorio e di una comunità precisi nella logica dell'incarnazione. La scelta sarà quella di radicarsi in un territorio senza smarrire la cattolicità della Chiesa e la sua missione ad essere segno e strumento di salvezza universale così come l'ha voluta Cristo. Da ultimo, bisogna fare attenzione alla possibilità di peccato, dalla quale non è esente nemmeno una struttura come il consiglio pastorale parrocchiale. Fa molto pensare, infatti, l'espressione evangelica tenero consiglio, riferita da Matteo, ai farisei che volevano trovare una strategia per eliminare Gesù. E ciò accade quando il proprio io si ostina a imporre se stesso, diventandone l'ultima istanza valutativa. E quando le esigenze radicali e destabilizzanti del Signore scandalizzano. In tal caso il consiglio diventa complotto, struttura di peccato, e le responsabilità personali ed ecclesiali sono davvero grandi. Per evitare questa trappola mortale basterebbe anteporre al tenere consiglio un chiedere consiglio allo Spirito Santo per ottenere in dono la docilità del cuore. E su questo aspetto si sofferma anche l'arcivescovo emerito di Nola, Sua Eccellenza Monsignor Beniamino De Palma, che ha scritto la Postfazione, quando parla della parrocchia generativa mette in evidenza la pastoralità del cuore, essere quindi pastori secondo il cuore di Cristo, secondo il Vangelo. Ultima parola, trasparenza. L'economia e la gestione dei beni sono parte integrante della pastorale. Infatti si spende per quello che si ama e che si ritiene essere importante. E proprio il bilancio mostra meglio di ogni altro strumento quali sono le priorità delle nostre scelte pastorali. E in questo senso diventa testimonianza del Vangelo che amiamo. E alla fine dell'anno, nel bilancio parrocchiale, è scritto che ho speso, per esempio, 10.000 euro per i paramenti sacri e 2.000 euro per i poveri. Beh, evidentemente, ecco, questo è un segnale chiaro che io come parroco la mia preferenza non è per i poveri ma è per l'abbigliamento, per l'arredamento, capite?
Certo.
È importante,
certo,
le scelte pastorali, no? Sull'economia. Quindi l'impegno amministrativo può essere considerato sussidiario rispetto a quello pastorale e talora può presentarsi difficile e oneroso. Tuttavia non lo è e il parroco non può sottrarsi ad esso. Chi amministra si trova sempre davanti alla tentazione dell'uso improprio e interessato dei beni. Definiamo allora i principi che stanno alla base di una buona amministrazione parrocchiale: correttezza e ordine nella gestione, trasparenza della gestione, distinzione tra beni ecclesiastici e beni personali, rispetto della legalità. Un testimone, il santo dei poveri, Vincenzo De Paoli, nella sua esperienza umana e cristiana ha saputo armonizzare l'annuncio del Vangelo e la carità, pilastri sui quali si può costruire l'edificio spirituale di una comunità parrocchiale chiamata a dare vita proprio a relazioni generative, andando incontro all'umanità affamata di Dio, affamata di pane. È quello che Vincenzo De Paoli ha fatto nella sua esperienza di parroco a Clichy e a Châtillon-le-Bombe. E Vincenzo ha attenzionato la Chiesa come popolo di Dio, una Chiesa che deve essere sempre evangelizzata e riformata nell'ottica della carità per i poveri e nella logica della missione permanente. La preoccupazione principale di Vincenzo fu di conoscere i volti della gente, di conoscere ogni genere di infermità. E quindi, alla luce della sua esperienza, è importante ripensare la parrocchia a partire dal territorio. Sappiamo molto bene come la parrocchia, il cui significato etimologico è abitare accanto, abitare vicino, e quindi quel luogo in mezzo alle case, tra la gente, luogo di umanizzazione, di socializzazione, luogo in cui ciascuno si riconosce riconosciuto. Conclusione. La parrocchia, per essere generativa, deve essere una stazione missionaria, il contrario di una stazione di servizio. La parrocchia non è un self-service, la parrocchia non è un supermarket dove ognuno sceglie quello che vuole. Stazione missionaria, lo simbolo ha un suo significato, ovvero stazionare indica uno star fermo, un porre le tende, uno stabilizzarsi, mentre missionaria preme nella direzione di un andare, di uno spingersi oltre, di un comunicare spostandosi. La parrocchia è il luogo dove ci si ferma, ci si raduna e ci si incontra per riprendere il cammino. spazio dove ci si trattiene il tempo che basta, sufficiente per sperimentare una comunione che riavvia la missione. Ecco, auguro a tutti voi sacerdoti che avete ascoltato un augurio per le vostre parrocchie, affinché siano sempre luoghi di vita, affinché siano delle parrocchie generative. E grazie ancora all'emittente di Radio Maria per il servizio che offre la Chiesa, per il servizio che offre il mondo e dell'opportunità che mi ha dato nel presentare questo testo interessante per una parrocchia generativa.
E grazie. Allora, anzitutto, perché abbiamo ancora un bel po' di tempo, anzitutto dacci di nuovo gli estremi di questo libro, autore, titolo, casa editrice.
Sì, i curatori sono Salvatore Parì e Carmine Matarazzo. Il titolo: per una parrocchia generativa, prospettive e riflessioni da più punti di vista.
Editrice?
Editrice è il Centro Liturgico Vincenziano. Chi è interessato all'acquisto del libro lo potete trovare nelle librerie oppure motore di ricerca su internet, è possibile acquistarlo online.
Molto bene. Allora, se io ho capito bene, padre Salvatore, tu sei del 78, vero?
77.
Ah, 77. E sei stato ordinato in che anno?
Nel 2013. 2003,
scusa. Sì, 2003, sì.
2003.
Senti, padre Salvatore, io volevo chiederti anzitutto, sì, hai detto che tu sei vicario episcopale per la vita consacrata della diocesi di Napoli?
Sì, sì.
Ecco, vorrei allora capire in cosa consiste la tua missione come vicario episcopale.
Il vicario episcopale della vita consacrata e ha il compito dell'animazione, ecco, della vita consacrata nella diocesi, ma in modo particolare come il vicario episcopale è colui che accompagna, che sostiene, che aiuta il vescovo nella vigilanza, ecco, degli istituti di diritto diocesano e dei monasteri che sono sotto la vigilanza dell'ordinario. E quindi il mio impegno in diocesi consiste proprio in questo. È un'esperienza molto bella che abbiamo fatto quest'anno, grazie anche alla collaborazione della Facoltà Pontificia di livello meridionale, la sezione San Tommaso in Napoli. Abbiamo fatto per un secondo anno il seminario interdisciplinare di studi, ecco, sulla vita consacrata, dove hanno partecipato religiosi, religiose e laici. Quindi questo è molto bello, questo dialogo tra vita consacrata e chiesa locale, un dialogo che è sempre da auspicare, un dialogo che è sempre da approfondire.
Sì, senti un po', allora il tuo incarico è anche quello di visitare queste comunità religiose, o sbaglio?
Esatto, sì, facciamo delle visite insieme all'arcivescovo, oppure da solo, le cosiddette visite canoniche, ogni 3 anni, e poi le visite fraterne, ecco, per sostenere e incoraggiare, ecco, le superiori generali nell'animazione, nel cammino, nel governo degli istituti di diritto diocesano.
Sia maschili che femminili.
Sia maschili che femminili.
Sì. Anche i monasteri di clausura.
Anche i monasteri di clausura, sì. Quelli sono sotto la vigilanza dell'ordinario, però.
Sì, che si chiama il cardinale, sarebbe.
È il cardinale, sì.
Cardinale, non mi ricordo.
Il cardinale Crescenzio Sepe,
ecco, quello che vediamo sempre alla televisione quando c'è il miracolo di San Gennaro, o sbaglio?
Esatto, sì.
Senti, e vorrei sapere, da ultimo, come è nata la tua vocazione vincenziana e di sacerdote vincenziano?
Sì, io sono stato cresciuto dalle Figlie della Carità, nel mio paese, un paese di 12.000 abitanti, Martano.
Sempre Napoli?
No, Lecce.
Sì, Lecce.
Provincia di Lecce, c'era una casa di Figlie della Carità, ho frequentato l'asilo e quindi poi sono cresciuto, diciamo, grazie alle Figlie della Carità, quindi i miei genitori mi hanno affidato a loro anche per il catechismo, insieme anche al mio parroco, morto qualche anno fa, Don Cesare Palma, a cui va il mio ricordo e la mia preghiera. E quindi ero sin da piccolo membro del volontariato vincenziano, da ragazzino, e quindi ho avuto modo, ecco, di respirare il carisma di San Vincenzo de Paoli. Ecco da qui la mia scelta a consacrare la mia vita al servizio dell'evangelizzazione.
Sì, scusa, se sbaglio se dico che una delle persone più importanti della vostra famiglia è Santa Caterina Labouré.
Sì, Santa Caterina Labouré è quella, la donna che ha avuto questo bellissimo privilegio di vedere nel 1830 la Vergine Maria con l'apparizione a Rivibach. Anzi, quest'anno celebriamo proprio il 190° anniversario delle apparizioni, 1830 e 2020, ecco le apparizioni della Madonna Santa Caterina Labouré a Rivibach.
Sì, sì, ed era un'umilissima suora, vero? Non era?
Sì, una umilissima suora, viene definita la Santa del Silenzio, ecco perché anche quando le sorelle parlavano, ecco, della Madonna, lei non ha mai lasciato trasparire nulla. Ecco, poi alla fine si è saputo che era lei la veggente. Ecco, ma è stata sempre una sorella molto umile che ha saputo amare e servire i poveri e svolgere, ecco, nella comunità ogni tipo di servizio, soprattutto quei servizi più. Infatti viene definita, ecco, la Santa del Silenzio.
È vero che, non so se in sogno o meno, una volta San Vincenzo de Paolo gli ha detto un giorno sarai mia.
Sì, ecco, si racconta, ecco, questo episodio di un sogno, ecco, che ha avuto Caterina Labouré. E quando è andata a visitare una comunità di suore, vedendo un quadro, dice: ma questo qua io lo conosco. Un giorno sarai mia. Ecco, che era San Vincenzo de Paolo.
Allora, Padre Salvatore, siamo felicissimi di questo tuo intervento e adesso attendiamo la tua benedizione su tutti gli ascoltatori di Radio Maria, ma specialmente sui sacerdoti.
Sì. Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
Amen. Ti ringraziamo ancora infinitamente, prega sempre per noi, soprattutto ricordaci nella Santa Messa.
Grazie, grazie, un abbraccio a tutti.
Grazie a te, grazie, grazie.
Che bello, mio Signore, restare accanto a te.
Che bello, mio Signore, vivere con te.
Che bello, che gioia, restare accanto a te. Che gioia, che bello restare qui con te. Che bello, mio Signore, parlare qui con te.
Che bello, mio Signore, cantare insieme a te.
Che bello, che gioia, parlare qui con te. Che gioia, che bello cantare insieme a te. Signore, parlare qui con te.
Che bello, mio Signore, cantare insieme a te.
Che bello, che gioia, parlare qui con te. Che gioia, che bello, cantare insieme a te. Che bello, mio Signore, danzare qui con te.
Che bello, mio Signore, saltare insieme a te.
Che bello, che gioia danzare qui con te, che gioia, che bello saltare insieme a te.
Pronto, don Giuseppe?
Sì, don Tino.
Buonasera, don Giuseppe.
Buonasera, carissimo, anche a te.
Senti, tu sei un sacerdote della diocesi di Tropea, se non sbaglio.
Mileto, di Cotere e Tropea.
Europea e provincia di Vibo Valentia.
Sì, perfetto.
Come si chiamano le tre diocesi?
Mileto. Europea.
Ah, è lì dove c'era anche la Natuzza, no? Da quelle parti.
Sì, sì, Sparavati. Si trova proprio nelle diciamo vicinanze, una frazione Varavati di Mileto, quindi il comune di Mileto, dove c'è anche la sede vescovile.
Benissimo. Senti, Don Giuseppe, tu quanti anni hai?
49.
49, e quindi sei del 71?
71, 16 anni di sacerdozio.
E 16 anni di sacerdozio. Noi ti abbiamo dato un incarico molto importante, cioè parlarci del preziosissimo sangue di nostro Signore Gesù Cristo, che, a cui è dedicato questo mese di luglio. Allora a te la parola, ti do mezz'ora.
Grazie Don Tino. Buonasera a tutti gli ascoltatori. Cercheremo di fare del nostro meglio. Come sappiamo tutti, il mese di luglio si caratterizza fortemente per questa devozione molto bella al preziosissimo sangue di Cristo. Ed anche per noi sacerdoti è un momento forte, un momento importante, secondo quanto ci ha tramandato una delle sante a me più care, Santa Caterina da Siena, quando nelle sue lettere scrive: è il tesoro della Chiesa e è il sangue di Cristo, dato in prezzo per l'anima. E voi, sacerdoti, tu sacerdote, ne sei ministro. Il sangue di Cristo, che ci lava dai peccati e dal quale traggono le virtù, l'efficacia dei sacramenti, è affidato alla Chiesa. È il suo tesoro ed essa ne è depositaria, custode e amministratrice. E continua Santa Caterina: la speciale dignità dei sacerdoti richiede loro un adeguato stile di vita, proprio perché sono stati scelti per amministrare i sacramenti, messi come fiori odoriferi nel corpo mistico della Chiesa e posti come angeli, debbono essere come angeli in questa vita. Allora, se per celebrare il sacrificio eucaristico i sacerdoti esigono la nettezza del calice, colui che li ha elevati a tanto onore chiede loro nettezza e purezza di cuore, dell'anima, della mente e del corpo. Ne consegue che devono bandire la superbia dal loro cuore, che non devono cercare le grandi prelazioni, che siano generosi e non avari. Non vendano per cupidigia la grazia spirituale che è stata posta da Dio nelle loro mani per la salvezza delle anime. Santa Caterina ci introduce veramente in questo mistero grande che è posto nelle mani di ogni sacerdote. Dal punto di vista storico, questa devozione al sangue di Gesù conobbe uno speciale impulso nella prima metà dell'Ottocento, grazie alle diverse congregazioni intitolate al preziosissimo sangue, tra cui occorre ricordare quelle fondate da San Gaspare del Bufalo e di Santa Maria de Mattias. La festa del preziosissimo sangue di nostro Signore Gesù Cristo venne istituita poi da Papa Pio IX nel 1849, anche se sarà Papa Pio X che successivamente stabilirà nel giorno primo di luglio la sua celebrazione. A partire poi dal 1970, a partire dalla riforma del calendario liturgico, la unificherà con quella del Corpus Domini. Ad oggi solamente il calendario della forma straordinaria del rito romano mantiene questa celebrazione, non la ricorrenza di questa celebrazione, nel giorno primo luglio con il grado di prima classe. Dunque possiamo cogliere veramente come questa devozione la Chiesa si raccolga ancora una volta ai piedi della croce e invita tutti i fedeli, e soprattutto noi sacerdoti, a riflettere, a meditare sulla efficacia del sangue redentore di Cristo. Sappiamo dalle scritture che il tema del sangue è legato a quello dell'agnello pasquale, quindi è di straordinaria importanza nella Sacra Scrittura. L'aspersione con il sangue degli animali sacrificati rappresentava e nello stesso tempo stabiliva nell'Antico Testamento l'alleanza tra Dio e il popolo, come si desume anche dal capitolo 24 del libro dell'Esodo, quando si dice: allora Mosè prese il sangue e ne asperse il popolo dicendo: ecco il sangue dell'alleanza che il Signore ha concluso con voi sulla base di tutte queste parole. Il sangue è descritto nella Bibbia come un importante elemento della vita. Levitico 17 dice: la vita di una creatura risiede nel sangue. E soprattutto in questo versetto biblico che si può comprendere l'assoluta importanza che questo liquido comporta nella vita sia degli esseri umani che degli animali. Per l'Antico Testamento, come per tutta l'antichità, il sangue è la sede della vita. Pertanto Dio solo può disporre del sangue e della vita. Anche il sangue degli animali appartiene a Dio, è sacro e perciò è proibito, pena la morte, mangiare del sangue animale. Come accennato sopra, citando Esodo 24, il sangue della vittima animale viene restituito a Dio versandolo presso l'altare, aspergendolo assieme al sommo sacerdote e al velo del tempio. Il sangue della vittima sacrificale porta con sé delle virtù espiatrici, purificatrici, santificatrici. Esso purifica i sacerdoti, nello stesso tempo purifica il popolo e il tempio, ristabilendo quindi questa comunione di alleanza con Dio. Ed è proprio all'importanza del sangue dell'Antico Testamento che si affianca l'importanza del sangue divino di colui che ha voluto assumere la nostra natura umana, Signore nostro Gesù Cristo. Il sangue di Cristo è la più grande e perfetta rivelazione dell'amore del Padre Celeste, e la sua effusione vivificante diventa sorgente per la Chiesa, che continuamente rinasce nutrendosi di questo sangue divino, e attraverso di essa è riscatto per l'uomo peccatore, per cui viene donata la salvezza. Anche Gesù nell'ultima cena rinvia alla formula di Mosè che abbiamo citato prima. Quando, offrendo il calice ai suoi discepoli, dice: questo è il mio sangue dell'alleanza, che è versato per molti per il perdono dei peccati. Questa parola di Gesù si è realizzata veramente a partire dalla flagellazione fino alla trafittura del costato dopo la sua morte di croce. Cristo ha versato tutto il suo sangue quale vero agnello immolato per la nostra salvezza. Il sommo sacerdote, che per noi è Cristo, completa sulla croce l'offerta del suo sacrificio. E lì, sotto la croce, ha chiesto alla Vergine di unirsi a lui, ha perdonato i peccati del ladro pentito, ha implorato in quel supremo momento l'aiuto del Padre, facendo intravedere con quella supplica di abbandono del Salmo 22, dal quale prendeva il suo lamento, la fecondità della sua immolazione. E per compiere questa ultima profezia ha innalzato quel grido di sete, la terribile sete dei crocifissi di tutta la storia. Solo allora può dire che tutto è compiuto, e quindi chinare il capo, consegnando la propria vita nelle mani del Padre. E lì, nel mentre Giuseppe di Arimatea chiedeva a Pilato il corpo del Signore, il governatore vuole prima assicurarsi della morte dei condannati. Per questo i soldati spezzano le gambe ai due con crocifissi. Raggiunti da Gesù, trovandolo già morto, gli trafiggono il costato con la lancia. Giovanni, che è lì presente in piedi, in estasi, dolorante sotto la croce, può constatare: subito ne uscì sangue e acqua. L'Evangelista attribuisce a questo episodio una grande importanza, quando scriverà: chi ha visto ne dà testimonianza, e la sua testimonianza è vera. E aggiunge che Gesù stesso ha rinforzato questa testimonianza, mostrando agli apostoli dopo la resurrezione la piaga del costato. Anche i padri della Chiesa hanno visto in questo gesto un simbolo misterioso. Per loro l'acqua annunciava il sacramento della rigenerazione. Il battesimo che Gesù avrebbe prescritto da lì a poco da conferire ai credenti in lui era proprio quest'acqua che sgorgava dal costato di Cristo. Il sangue significava l'Eucaristia, che aveva istituito nell'ultima cena come memoriale per eccellenza della sua passione. San Giovanni nella sua prima lettera scrive: egli è colui che è venuto con acqua e sangue, Gesù Cristo, non con l'acqua soltanto, ma con l'acqua e con il sangue. Ed è lo Spirito che dà testimonianza, perché lo Spirito è la verità. È proprio per l'effusione del suo sangue che noi possiamo rinascere nell'acqua e nello Spirito Santo. Sappiamo che Gesù non è rimasto nella tomba. Sappiamo che Gesù è risorto il terzo giorno e dopo essersi mostrato parecchie volte agli apostoli è asceso alla destra di Dio Padre, non senza aver reiterato la promessa del dono dello Spirito, come ci dice Luca al capitolo 1 degli Atti. Così si consuma questo unico sacrificio capace di cancellare tutti i peccati del mondo. L'autore della lettera agli Ebrei al capitolo 9 dimostra come Gesù ha raggiunto la perfezione, o se vogliamo ha raggiunto la consacrazione a sacerdote presso Dio mediante un sacrificio di genere nuovo. Innanzitutto il santuario ebraico con i suoi sacrifici quotidiani e in specie col sacrificio annuale del sommo sacerdote nel gran giorno dell'espiazione. Ricordiamo questo brano della lettera agli Ebrei, capitolo 9, i versetti 7-14, dove vi è un confronto tra il sacrificio espiatorio, cioè purificatorio di Gesù, e quello che il sommo sacerdote ebreo compiva una volta all'anno, il 10 di Tishri, che era perciò chiamato il gran giorno dell'espiazione, secondo Levitico capitolo 16. Il sommo sacerdote doveva entrare due volte nel luogo più sacro del Tempio, chiamato appunto il Santo dei Santi, e lì cospargere col sangue delle vittime il caporet o l'espiatorio, cioè quella lastra d'oro che stava sopra l'arca dell'alleanza e che era considerata come il trono sopra cui Dio invisibile risiedeva in modo speciale. Una prima volta entrava col sangue di un giovenco per ottenere l'espiazione dei peccati suoi e della sua famiglia sacerdotale. E una seconda volta entrava col sangue di un capro per ottenere l'espiazione dei peccati di tutto il popolo, dell'intero popolo. Quindi il sommo sacerdote imponeva le mani su di un altro capro vivo, trasmetteva su di esso le colpe dell'intero popolo e un uomo lo portava poi ad Azazel, cioè alla malora nel deserto, perché lì scomparisse con i peccati del popolo. Allora questo santuario ebraico con i suoi sacrifici quotidiani, questo sacrificio annuale che il sommo sacerdote compiva nel gran giorno dell'espiazione, vedete in questo santuario l'autore della lettera agli Ebrei, questo santuario fatto da mano d'uomo, solo una figura intesa dallo Spirito Santo per il tempo attuale. E sotto di esso si offrono doni e sacrifici che non possano rendere perfetto nella sua coscienza l'utente, trattandosi solo di cibi, di bevande e di varie abluzioni, tutte prescrizioni valide fino al tempo in cui sarebbero state corrette. Lettera agli Ebrei, capitolo 9, versetti 9-10. A questo, vedete, vi si contrappone poi, ai versetti 11-14, Cristo, che entrò per una sola volta col proprio sangue nel santuario celeste, dove veramente abita Dio. E attraverso una tenda più grande e più perfetta, e cioè attraverso la sua umanità trasformata ora dal suo sacrificio. Qui offrì se stesso a Dio, animato da quello spirito eterno di cui era ripieno e che era migliore dello stesso fuoco che trasformava gli antichi sacrifici, secondo Levitico 9:24. Così trasformò se stesso in offerta a Dio, fin nell'intimo della coscienza, e purificò anche la nostra coscienza dai peccati. Attraverso la sua umanità glorificata, diede anche a noi la possibilità di entrare con lui nel santuario celeste. Dunque, con Gesù, unico grande sommo sacerdote, entrano nel santo dei santi, secondo quanto ci dice l'autore della lettera agli ebrei, i beni futuri, gli unici veri beni. Egli non attraversa il santo del santuario per entrare nel santo dei santi, ma attraversa le regioni inferiore del cielo figurate dal santo. Penetra quindi nel vero santo dei santi, cioè nel seno di Dio. Ebrei 9:24 ci informa: Cristo infatti non è entrato in un santuario fatto da mani d'uomo, figura di quello vero, ma nel cielo stesso, per comparire ora al cospetto di Dio in nostro favore. Non offre più il sangue dei capri e dei vitelli, ma il suo stesso sangue, quel sangue sparso sul Calvario e che ora presenta Dio Padre per ottenerci la salvezza, per riversare i meriti su ognuno di noi. Ecco perché con la sua morte ci ha ottenuta una redenzione eterna e il suo sangue ci purifica dalle opere di morte, perché possiamo servire al Dio vivente. Anzi, Ebrei 9:15 ci dice: egli è mediatore di un'alleanza nuova, perché essendo intervenuta la sua morte in riscatto delle trasgressioni commesse sotto la prima alleanza, coloro che sono stati chiamati ricevano l'eredità eterna che era stata promessa. Mediante quella volontà siamo stati santificati per mezzo dell'offerta del corpo di Gesù Cristo, una volta per sempre. Gesù quindi entrò nel santuario col suo proprio sangue, posto in contrapposizione al sangue dei capri e dei vitelli. L'autore mette in bocca a Gesù le parole del Salmo 40, dove la contrapposizione non è tra il sacrificio di animali e il nuovo sacrificio di Cristo, ma esattamente tra i sacrifici antichi e la decisione personale, la decisione libera, interiore di Cristo, espressa anche esternamente con l'offerta del suo proprio corpo e del suo proprio sangue, considerato sede della vita. In base alle parole del Salmo, l'autore della lettera agli ebrei afferma che Gesù è venuto a fare la volontà di Dio, che corrisponde all'offerta di se stesso, della sua persona e quindi di tutta la sua vita, di tutta la sua esistenza, compresa la morte. Un'offerta alla volontà di Dio, a Dio stesso. Tutta la vita di Gesù, dal suo inizio alla sua conclusione, con l'offerta dello stesso suo corpo, è intesa come una costante, una totale dedizione personale a Dio, di cui la morte col versamento del sangue non fu che realizzazione, e direi ancora di più, manifestazione perfetta e culminante. Carissimi radioascoltatori, allora in questo mese di luglio, ancora più maggiormente, siamo chiamati ad adorare il nostro Redentore e a rallegrarci per la salvezza che ci viene offerta, sapendo che il sangue di Gesù ci lava dai nostri peccati. Questa abbondanza di vita divina che si diffonde nella nostra vita, soprattutto mediante il sacramento dell'Eucaristia, nella quale il corpo e il sangue di Cristo ci sono dati in cibo. Ma non dimentichiamo mai che, come ci suggerisce la lettera agli ebrei, senza spargimento di sangue non esiste perdono. Ebrei 9:22. In altre parole, per l'autore della lettera agli ebrei, l'uccisione dell'animale è la cosa principale del sacrificio.
sacrificio della vita è l'indispensabile presupposto per l'offerta del perdono. Questa idea, già presente nell'Antico Testamento, della virtù espiatrice, della virtù santificatrice del sangue, che rappresenta l'elemento fondamentale di ogni sacrificio espiatorio, trova nella morte di Cristo il suo significato definitivo, il suo compimento. Il sangue di Gesù ha meritato il perdono per tutti i peccati del mondo. Ma questo perdono ci sarà applicato solo se uniamo il nostro sangue al suo, la nostra immolazione alla sua, nell'accettazione dei sacrifici che Egli ci chiede per essere veri discepoli, secondo quelli che sono gli insegnamenti del Vangelo, gli insegnamenti secondo il cuore di Dio, per unirci più intimamente a Lui e quindi esercitare in maniera fruttuosa il nostro apostolato. Occorre, come dice la lettera ai Romani, soffrire con Lui per essere glorificati con Lui. Certamente il sangue di Gesù è uno dei concetti cardine del Nuovo Testamento, il cui significato viene dedotto principalmente dal sacrificio della grande festa dell'espiazione, come abbiamo già accennato, Levitico 16. È il sangue sacrificale che Gesù ha offerto sulla croce in questo atto di perfetta obbedienza a Dio, al posto di tutti gli altri sacrifici offerti dagli uomini in una nuova ed eterna alleanza che hanno gli effetti cosmici, fondando così quella pace sperata tra il cielo e la terra. Fissando le piaghe del crocifisso, ognuno di noi, ogni uomo, in ogni parte del mondo, in ogni parte della terra, anche nelle condizioni di estrema miseria morale, può sentirsi non abbandonato da Dio, il quale ci ama, donando la vita per ognuno di noi. La Vergine Maria è sotto la croce, insieme con l'Apostolo Giovanni, raccolse il testamento del sangue di Gesù, ci aiuti in questo mese di luglio, ma non solo, sempre, a riscoprire l'inestimabile ricchezza di questa grazia e a sentire dentro di noi questa intima e perenne gratitudine al Signore Gesù, che è morto e risorto per noi.
Troppo bello, grazie Don Giuseppe.
Grazie a te.
Senti, tu sei parroco, vero?
Sì, sì, sono parroco a Zungri, provincia di Vibo Valentia, dove c'è un santuario alla Madonna della Neve con un dipinto molto antico del 1500, e poi sono parroco a Mesiano pure. Sempre in
sono due parrocchie in mano.
Due parrocchie, ma sono parrocchie piccole le nostre, quindi riusciamo.
Ma sono vicine?
Sì, sì, sono vicine, pochi chilometri di distanza, sì.
Senti, Don Giuseppe, per cui tu adesso hai fatto i conti, hai celebrato la prima messa, avevi 33 anni.
Sì, il 22 maggio, quindi tra poco.
Sì, sì, quindi sei nato nel 71 e sei stato ordinato nel 2004.
Nel 4.
E senti, come si chiama il vostro vescovo?
Monsignor Luigi Renzo.
E quello che ti ha ordinato?
Monsignor Cortese.
Ah, e lì c'è molta devozione a Natuzza dalle vostre parti o no?
Sì, 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 tantissima, sì, sì. Natuzza qui è considerata la mamma, viene chiamata proprio mamma da tutti. Siamo tutti legati alla spiritualità di Natuzza, specialmente chi l'ha conosciuta, chi ha avuto la grazia di stare vicino anche per poco, di conoscerla da vicino, di approfondire la sua spiritualità. Una donna povera ma ricca nello spirito, grande nello spirito, attaccata al Signore Gesù e sofferente con il Signore Gesù, perché ha sofferto tantissimo.
Certo.
Nel periodo della Settimana Santa lei soffriva, pativa veramente, viveva la Settimana Santa. Dal venerdì al Sabato Santo lei veramente viveva questa passione di Cristo nel suo corpo.
Però era una persona normale, cioè era una donna del popolo, vero?
Una mamma di famiglia normale.
Che poi è diventata anche diverse volte nonna.
Sì,
sì. È una donna normale, una mamma di famiglia normale, sì. Anche il suo modo di fare, il suo modo di approcciarsi con le persone, come una donna normale. Però quello che notavamo tutti, che avvicinandoci a lei già emanava quella sensazione di tranquillità. Ci sentivamo tranquilli, ci sentivamo al sicuro. Proprio usciva da lei questo sentimento bello, questa forza, questa grazia che ti dava la sensazione di essere in un paradiso, ecco.
Quindi una donna normale, ma che viveva la vita mistica, vero?
Sì, una grande mistica, credo la più grande degli ultimi tempi.
E tu l'hai conosciuta?
Sì, io ho avuto la grazia di starle vicino tanto tempo. Diciamo che la mia vocazione è nata lì, con Natuz.
Ma guarda,
sì.
Don Giuseppe, non sappiamo come ringraziarti.
No, grazie a voi.
Di questo grande servizio. Natuz era pure molto collegata col preziosissimo sangue, vero?
Sì, soprattutto come ricordo quando soffriva nella Settimana Santa, lei veramente soffriva con Cristo, pativa con Cristo ai piedi della croce. Davanti a lei nella sostanza c'è un grande crocifisso e lei era sempre rivolta al crocifisso, anche quando parlava con le persone il suo sguardo era sempre al crocifisso.
Certo, senti, allora posso farti un indovinello?
Sì.
Siccome sono anch'io molto legato al preziosissimo sangue e ti vorrei chiedere il motivo. Non è facile comunque.
Infatti.
Perché ho proprio celebrato la prima messa il primo luglio.
Ah, bene.
Del 69, quindi sono già 51 anni, Don Giuseppe. Allora ti facciamo tanti auguri anche per la tua missione. Ti chiediamo di pregare per noi, soprattutto ricordarci nella Santa Messa. E adesso ti chiediamo una bella benedizione su tutti noi e su tutti gli ascoltatori di Radio Maria e soprattutto sui sacerdoti.
Grazie Don Tino, grazie per avermi dato questa opportunità, anche per approfondire un po' questa, diciamo, devozione al preziosissimo sangue di Gesù, che è molto bella e da approfondire ancora di più. Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
Amen. E grazie di tutto e speriamo di risentirci presto un'altra volta.
Per Natuzza magari.
E se conosci, perché prima era Don Rosario Badolato, se lo conosci ce lo saluti.
Con piacere.
Che era l'incaricato di Radio Maria per la vostra zona.
Sì. Grazie, lo farò.
Grazie Don Giuseppe, a presto. Grazie. Tanti auguri, grazie.
Grazie.
San Francesco, poverello, di nostra Italia tu sei patrono. San Francesco, poverello, tu preghi sempre per noi.
San Francesco, poverello, noi t'ammiriamo, noi ti lodiamo. San Francesco, poverello, tu prega sempre per noi.
San Francesco, poverello, di nostra vita tu sei modello. San Francesco, poverello, tu sei la guida per noi.
Francesco, poverello, tu prega sempre per noi.
San Francesco, poverello, di nostra vita tu sei modello. San Francesco, poverello, tu sei la guida per noi.
Pronto Gianluca?
Ciao Don Tino, buonasera a tutti,
buonasera,
gli ascoltatori.
Don Gianluca. Allora, tu hai già scritto due libri sui salmi in base alle trasmissioni di Radio Maria e adesso ne stai per scrivere un terzo, vero? I titoli dei primi due quali sono?
No, Camminando verso la luce, il primo, un modo semplice per riscoprire la bellezza dei salmi, edizioni Messaggero di Padova. Il secondo è Il tempo di chi prega. Benissimo. Dialogare con Dio attraverso i salmi, sempre edizione Messaggero di Padova.
E sono sempre interventi che hai fatto a Radio Maria, vero?
Sì, sì, sì.
Ecco, autore Don Gianluca Attanasio, con due T. Ecco, stasera mi pare che vuoi proporre il Salmo 30, tra parentesi, 31, e hai mezz'ora. A te la parola.
Bene. Dunque, questo salmo molto bello è la preghiera di un uomo perseguitato ingiustamente, però in questa esperienza di questo uomo perseguitato ingiustamente noi scopriamo tantissime cose che costituiscono l'essenza della preghiera in qualunque situazione noi ci troviamo. Il Salmo inizia così: in te, Signore, mi sono rifugiato, mai sarò deluso. Per la tua giustizia, salvami. In te, Signore, mi sono rifugiato. Dunque, la preghiera è veramente per noi un luogo di rifugio. Ma perché non si pensi che questa esperienza la potevano fare solo chi ha scritto i salmi, i grandi santi? Voglio leggervi una lettera che mi è arrivata ai tempi del coronavirus, che mi è arrivata da una ragazza del mio gruppo giovani a cui gli è accaduto che il papà si è appunto ammalato. E così racconta: da quel pomeriggio ho vissuto due giorni per la prima volta senza che nessuno di noi potesse minimamente conoscere il futuro. Ecco, ma questa è la condizione dell'uomo. Chi di noi conosce il futuro? Come dice Gesù, per quanto vi affannate non potete aggiungere un solo giorno alla vostra vita. Però dentro la situazione della malattia questa ragazza l'ha scoperto. La situazione di suo padre poteva peggiorare o migliorare improvvisamente, nessun medico sapeva che cosa sarebbe accaduto. L'impotenza era pietrificante. Non avevo il mio fidanzato, nessun amico, nessuno da poter abbracciare. Dunque sentiva suo padre, sentiva il medico che gli diceva ogni giorno di suo padre, e poi il resto del tempo avevo le mani nell'ammoniaca, disinfettare la casa con indosso guanti e mascherina a debita distanza da mia madre e mia sorella, con cui era inammissibile stare a meno di un metro. La nostra non era più la nostra casa. Tutto era soqquadro, tutto era possibile minaccia per la mia salute, per quella di mia mamma e di mia sorella. Nel non avere la casa, nel non avere amici, non avere una famiglia, nel non avere il mio fidanzato, avevo solo la preghiera. E solo la preghiera è stata a salvarmi. Adesso che abbiamo ascoltato questo breve racconto di questa ragazza, una ragazza comune, una ragazza che non aveva una particolare vita di preghiera, e solo la preghiera è stata a salvarmi. Adesso rileggiamo l'inizio del Salmo e vediamo che è la stessa esperienza. In te, Signore, mi sono rifugiato, mai sarò deluso, per la tua giustizia salvami. E solo la preghiera è stata a salvarmi. Porgi a me l'orecchio. Ecco, la preghiera è sapere che Dio ascolta le nostre parole, le nostre suppliche, le nostre invocazioni. Porgi a me l'orecchio, vieni presto a liberarmi. Il Signore ci ascolta e lo scopriamo solo nell'esperienza della preghiera. Sì, per me la rupe che mi accoglie, la cinta di riparo che mi salva. Che cos'è la rupe che mi accoglie se non una casa? Non avevo più una casa e solo la preghiera è stata a salvarmi. Tu sei la mia roccia e il mio baluardo, per il tuo nome dirigi i miei passi. Allora, ancora racconta questa ragazza, ho iniziato a collegarmi tutte le sere per dire il rosario insieme a voi. Quella era la mia casa. Allora, come sappiamo, sono fiorite durante il tempo della clausura forzata, dell'isolamento in cui non si poteva uscire di casa, tante iniziative di preghiera l'abbiamo fatto anche con la nostra parrocchia, diciamo tutte le sere il rosario via Zoom, e questa ragazza dice era l'unico posto che sapevo che la sera ci sarebbe stato. Ecco, quanta gente ha fatto questa esperienza che racconta questa ragazza attraverso Radio Maria. Poter dire il rosario, poter dire il salterio con Radio Maria, quante persone malate sono state raggiunte da questa esperienza di comune, di comunione che Radio Maria ci fa fare e che io ho visto nella mia piccola esperienza parrocchiale quando si sono dovute chiudere tutte le celebrazioni e ho proposto alla parrocchia via Zoom un rosario che è stato molto partecipato, tante famiglie hanno scoperto la bellezza di dire il rosario insieme con i loro figli in casa e adesso sto insistendo perché questa esperienza continui. E poi la ragazza racconta anche il giorno dopo ho vissuto quella meravigliosa quanto struggente preghiera del Papa in piazza San Pietro. Non è mai stato così toccante per me seguire delle parole. Credo di aver pianto ogni secondo. Ecco, questo è l'esperienza della preghiera. È l'esperienza del salmista, ma l'esperienza che facciamo anche noi. In te, Signore, mi sono rifugiato. Mai sarò deluso. Sì, per me la rupe che mi accoglie. Cioè, nella preghiera facciamo l'esperienza di un luogo che ci accoglie. Io ho una piccola cappellina della Madonna all'interno della mia chiesa, Santa Giulia a Torino, e quanta gente tutti i giorni passa per accendere una candela, per dire una preghiera. È veramente quella cappella una rupe che mi accoglie. È una casa. Ungaretti scrive una poesia magnifica che si intitola Casa mia, che vi voglio leggere, è brevissima, perché Ungaretti ha questo dono immenso, in poche parole condensa l'esperienza di una vita, l'esperienza dei popoli, l'esperienza del popolo italiano. E ve la leggo, si intitola Casa mia. Sorpresa. Dopo tanto di un amore, credevo di averlo sparpagliato per il mondo. E proprio così noi ci sparpagliamo nelle tante cose da fare, ci sparpagliamo nelle tante preoccupazioni, ma quando ci rifugiamo nella preghiera, facciamo l'esperienza di una rupe che ci accoglie ed è proprio questo. Sorpresa dopo tanto di un amore, credevo di averlo sparpagliato per il mondo. La preghiera è una casa a cui siamo chiamati a tornare durante le ore della giornata, sicuramente al mattino e alla sera, un luogo di rifugio, ma attenzione, questo luogo di rifugio è forse un luogo di sogno? Un luogo di fantasia da cui noi ci rifugiamo dalle difficoltà della vita, un vacuo spiritualismo che ci fa uscire fuori dal mondo, come alcuni credono. Questo luogo di riparo, questa roccia, questo baluardo ci dà la forza di dirigere i nostri passi nella direzione giusta. Tu sei la mia roccia, il mio baluardo, per il tuo nome dirigi i miei passi, da questo luogo di preghiera, di rifugio, da questa casa di amore che è la preghiera, noi riceviamo la luce per sapere dove andare nel mondo. Quanto ci fa soffrire quando dobbiamo prendere delle decisioni e non sappiamo cosa fare, quando abbiamo paura di sbagliare, quando dobbiamo cambiare queste decisioni, dato che la nostra conoscenza delle cose è imperfetta. Certamente i momenti più difficili della mia vita sono stati quando non sapevo che cosa fare, non sapevo in che direzione dirigere i miei passi. Ecco allora che la preghiera non è un luogo di rifugio che ci toglie dalle difficoltà della vita, ma ci dona la forza di affrontarle, ci illumina per affrontarle nella maniera giusta. Tu sei la mia roccia e il mio baluardo, per il tuo nome dirigi i miei passi. Il 17 maggio è uscito un'intervista al cardinale Re, che era sostituto alla segreteria di Stato durante il pontificato di Giovanni Paolo II, che ha rilasciato una bellissima intervista e che voglio leggervi un pezzo, perché i santi sono veramente la vera interpretazione delle scritture. Per capire le scritture noi dobbiamo guardare alla vita dei santi. Allora questo versetto del Salmo: tu sei la mia roccia e il mio baluardo, per il tuo nome dirigi i miei passi, io l'ho visto veramente in San Giovanni Paolo II, e voglio leggervi la testimonianza diretta del cardinale Re, che ha passato tantissimo tempo con Giovanni Paolo II. L'intervistatore Cazzullo gli domanda: cosa colpiva lavorando al fianco di Giovanni Paolo II? Molte cose: la sua sicurezza, le sue certezze, la sua capacità di parlare alle folle. Ma ciò che mi ha sempre colpito di più è stata l'intensità della sua preghiera. Ecco, vedete il nesso tra questa forza, questo coraggio e la preghiera. Nasceva da questa preghiera. Non si può comprendere Giovanni Paolo II se si prescinde dal suo rapporto con Dio. Dal modo con cui pregava si avvertiva come l'unione con Dio era per lui il respiro dell'anima. Quando era raccolto in preghiera, quello che succedeva attorno a lui sembrava non riguardarlo, un luogo di rifugio, ma un luogo di rifugio che non lo toglieva dall'affrontare i drammi della storia. Prima di ogni decisione importante, vi pregava sopra a lungo, a volte per più giorni. Sembrava che trattasse con Dio i vari problemi. Ricordo un caso particolare: ero sostituto alla segreteria di Stato, mi sembrò che il Papa fosse già a favore di una determinata difficile scelta. Gli chiesi se potevamo comunicarla, rispose: aspettiamo, voglio pregare ancora un po' prima di decidere. Allora vedete quanta luce viene nella nostra vita quando facciamo questa esperienza della preghiera, quando abbiamo l'umiltà di dedicare tempo alla preghiera, perché poi da questo luogo di rifugio noi veniamo illuminati da Dio sulle scelte che siamo chiamati a fare. Tante volte pensiamo: ma siamo così occupati, abbiamo così tante cose da fare e non ho tempo per pregare. Oppure preghiamo velocemente senza soffermarci sulla bellezza delle parole dei salmi. Quanto invece questo luogo di rifugio che è la preghiera, questa casa che ci accoglie, dove ci sentiamo guardati e amati da Dio, ci dona la forza poi di affrontare le scelte di ogni giorno. Tu sei la mia roccia, il mio baluardo, per il tuo nome dirigi i miei passi. Il salmista poi comunica a Dio nella preghiera le prove terribili che deve attraversare, la trappola che gli hanno teso per imprigionarlo e ucciderlo. Scioglimi dal laccio che mi hanno teso, perché sei tu la mia difesa. E poi la calunnia, coloro che parlano male di lui agli altri. Se odo la calunnia di molti, non la calunnia di uno che già ci fa soffrire, ma pensate alla calunnia di molti, il terrore mi circonda. Quanto insieme contro di me congiurano, tramano di togliermi la vita. E tante volte ho sentito la domanda, anch'io me la sono fatta, perché devo attraversare queste tribolazioni? Ma poi vediamo quanti devono attraversarle, poi qua certamente si parla di Cristo. Ma io confido in te, Signore, dico, tu sei il mio Dio, nelle tue mani sono i miei giorni. E voglio leggervi ancora un pezzo di questa bellissima intervista del Cardinal Re su Giovanni Paolo II, perché Giovanni Paolo II, dicevo, la vita dei santi illumina, ci fa comprendere, è la vita della scrittura, è la vita dei Vangeli, è la vita dell'Antico Testamento, è la vita anche dei Salmi, e questa vita ci spiega che cosa i Salmi raccontano. Quanto lo indebolì l'attentato del 13 maggio del 1981, quanto indebolì Giovanni Paolo II? Sentiamo il racconto del cardinale testimone. Ricordo che quando a fine ottobre fece la prima celebrazione in piazza San Pietro, dopo l'attentato, alla fine scese a piedi da solo, come prima, i gradini del sagrato per salutare gli ammalati uno a uno e la folla. Quella stessa sera ero a cena alla tavola del Papa e Stanislao, il segretario particolare di Giovanni Paolo II, riferì che nel pomeriggio avevano telefonato tre o quattro persone allarmate per i rischi che correva il Papa nell'avvicinarsi in quel modo alla folla, era appena successo l'attentato, e raccomandavano prudenza. Lui reagì vigorosamente, dicendo con forza che era deciso a continuare il suo ministero come prima e fino in fondo, senza adottare misure che gli impedissero il contatto diretto con la gente. Allora il cardinale racconta che anche lui intervenne a tavola per cercare di convincere il Papa a essere più prudente, chiunque di noi l'avrebbe fatto. Sentite cosa il Papa, con tono dolcissimo, disse: le vie di Dio a volte sono diverse dalle nostre, il futuro e nelle mani di Dio. Poi, con tono dolcissimo, aggiunse, non sono per nulla intimorito dai pericoli che posso correre. Voglio continuare in tutto e per tutto come ho fatto finora. È proprio quello che dice il Salmo. Ma io confido in te, Signore, dico, tu sei il mio Dio. Nelle tue mani sono i miei giorni. Questo affidamento totale nelle mani della provvidenza. E poi il Salmo continua, non lo leggo tutto, perché il salmista attraversa prove, sofferenze, persecuzioni, che si riassumono in un versetto veramente pieno di dolore. Si consuma nel dolore la mia vita, come riassume tutte le sofferenze che dobbiamo attraversare nella vita. Si consuma nel dolore la mia vita, ma da tutta questa esperienza che cosa impara? L'uomo che vive nella preghiera al cospetto di Dio. Che cosa impariamo noi che riviviamo nel nostro cuore le parole che il Salmo ci fa dire nella preghiera. Quanto è grande la tua bontà, Signore, versetto 20, la riservi per coloro che ti temono. Gliene sono successe di tutte e di più di quelle che si possa immaginare, e che cosa conclude? Quanto è grande la tua bontà, Signore, la riservi per coloro che ti temono. Dunque, attraverso i salmi entriamo in questa esperienza della bontà del Signore anche attraverso le tribolazioni. I magazzini infiniti della bontà di Dio non finiscono mai di donarci grazia ogni giorno. Come dice il Salmo 33, venite figli, ascoltatemi, vi insegnerò il timore del Signore. Vi insegnerò che Dio è più grande di tutti e la sua bontà è infinita. Quanto è grande la tua bontà, Signore. Ne ricordi chi in te si rifugia davanti agli occhi di tutti. Avevamo iniziato il Salmo: in te, Signore, mi sono rifugiato, mai sarò deluso. E questa preghiera che si fa grido attraverso tutte le prove ci conduce infine a questa pacata certezza e speranza della grande bontà del Signore. Quanto è grande la tua bontà, Signore, che non si può misurare, come quando la mamma o il papà chiedono al bambino: ma quanto mi vuoi bene? E il bambino fa segno con le mani, ma è infinitamente di più. E questo pezzo finale del Salmo è tutto pieno di questa pace, di questa certezza, di questa gioia della grande bontà del Signore. Coloro che si avvicinano a te, coloro che ti temono, Dio, continua il Salmo, tu li nascondi al riparo del tuo volto, lontano dagli intrighi degli uomini. La gente parla male di noi, ci calunniano, ma nella preghiera facciamo l'esperienza di essere davanti al volto di Dio, che vede il nostro cuore. Se non c'è l'esperienza della calunnia, tante volte non veniamo compresi o noi non ci facciamo comprendere, ma nella preghiera non siamo delusi perché vediamo che Dio ci guarda. Tu li nascondi al riparo del tuo volto, lontano dagli intrighi degli uomini. E ti assicuro nella tua tenda, lontano dalla rissa delle lingue. Ma guardate, questo versetto è magnifico. Un'esperienza raccontata, vissuta più di 2000 anni fa, descrive esattamente il mondo di oggi, la rissa delle lingue. Telegiornali, giornali, ognuno dice la sua su internet, sul web, uno contro l'altro, e non si capisce che cosa è vero, che cosa è falso. E questo qua può oscurare la mia preghiera, no? Perché con tutte queste cose che si sentono, uno ha la testa piena di contraddizioni, e allora per questo dobbiamo, quanto è importante certe volte spegnere la TV, il telegiornale, leggere solo i titoli dei giornali, perché veramente la rissa della lingua ci allontana da Dio. Ti metti al sicuro nella tua tenda, lontano dalla rissa delle lingue. Mamma mia, descrizione del mondo di oggi, impressionante. L'uomo lontano da Dio che si perde in mille cose secondarie. Benedetto, continua il Salmo, benedetto il Signore che ha fatto per me meraviglie di grazia in una fortezza inaccessibile. C'è questo luogo ultimo che è il più profondo del nostro cuore, che ci può talvolta sembrare un luogo di solitudine, ma è il luogo dove Dio ci parla. E questa fortezza inaccessibile dove se iniziamo a stare davanti a Dio facciamo questa esperienza di essere amati, accolti, voluti, essere al riparo del mio volto. Certo, questa esperienza di preghiera non è solo gioia e pace, perché quando siamo nella prova ci sembra che il Signore sia lontano da noi. Io dicevo nel mio sgomento, continua, sono escluso dalla tua presenza, non sento la tua presenza. Quando siamo nella prova, anche la preghiera attraversata dal dubbio, sono escluso dalla tua presenza. Ma se noi continuiamo a pregare, se non veniamo meno nella preghiera, se lasciamo che questi pensieri ci attraversano senza dargli conto come tentazioni del demonio, e questo è il più duro di tutti, sono escluso dalla tua presenza. Non c'è prova più grande. Se non smettiamo di pregare, sentite come continua, tu invece hai ascoltato la voce della mia preghiera, quando a te gridavo aiuto. Nella prova la preghiera si fa grido. Amate il Signore, voi tutti i suoi santi. I santi, sì, sono i grandi santi, come abbiamo ascoltato Giovanni Paolo II, di questo coraggio indomito, questo coraggio dopo che gli hanno sparato, di riandare a salutare la folla senza precauzioni, senza paura di morire. Io questo non ce l'ho, devo essere sincero, però voi tutti i suoi santi siamo anche noi, perché tutti coloro che pregano, che amano, che confidano nella misericordia infinita di Dio sono santi. Amate il Signore, voi tutti i suoi santi. Il Signore protegge i suoi fedeli e ripaga oltre misura l'orgoglioso, colui che spera in se stesso, nelle sue parole, spera di salvarsi da se stesso. Amate il Signore, voi tutti i suoi santi, il Signore protegge i suoi fedeli. E poi c'è questo versetto finale che è di una bellezza, pieno di una consolazione, di una speranza. Siate forti. La preghiera diventa di incoraggiamento. Siate forti. Non scandalizzatevi di tutte le vostre cadute, di tutte le vostre paure. Riprendete coraggio attraverso la preghiera. O voi tutti che sperate nel Signore. Quest'ultimo versetto è veramente un balsamo di guarigione per il nostro cuore. È un balsamo di speranza per le nostre anime. Allora, nella preghiera dei salmi, diventiamo più forti, riprendiamo coraggio e speriamo veramente nel Signore. E dunque siamo entrati in questa esperienza bellissima del salmista, che ciascuno di noi è chiamato a rifare nella propria esperienza. In te, Signore, mi sono rifugiato, mai sarò deluso. Quanto è grande la tua bontà, Signore, la riservi per coloro che ti temono. Ne ricordi chi in te si rifugia davanti agli occhi di tutti. Domandiamo, cari fratelli, amici, sorelle, domandiamo che queste parole diventino sempre di più il respiro della nostra anima, così da poter fare questa esperienza che ci dà la forza di affrontare ogni prova per essere nella gioia e nella pace di Dio.
Grazie, Don Gianluca. Quando pubblichi il terzo libro?
E adesso quest'estate lo devo iniziare a scrivere, perché queste cose di Radio Maria poi le devo scrivere per un libro, le riprendo.
Benissimo.
Allora, presto.
Certo, una bella benedizione su tutti per vivere questi salmi.
E per l'intercessione della Beata sempre Vergine Maria, vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
Amen. Grazie di tutto. Prega sempre per noi e ricordaci nella messa. Salutaci anche i tuoi confratelli e Don Massimo.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.